dovrei passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
La borsa con i suoi guai e a fine mese non si arriva mai. Aumentano le spese poi, benzina, luce e gas, e alcuni nudi ci hanno messo già.
Che capolavoro, Davide, un grande capolavoro questo qua. Beh, sì. Questo brano che ci accompagna ormai da giorni. Potremmo farlo diventare una nuova sigla della Zanzara al posto di Ridillo? No, mai.
Però ad ascoltare il testo, cioè a fare un'esegesi del testo, si capisce la drammaticità della fase politica che stiamo vivendo.
Dici, cui nudi, dici.
Sento al testo, amici che siete bloccati nel Gra o sulla tangenziale di Milano
oppure in tutte le città italiane,
non c'è dubbio, concentratevi sulle parole del perché siamo, secondo questo intellettuale postmoderno, a culi nudi,
dove niente è impossibile, o lo scomposto facile, pensa ciò che vuoi e in un istante lo riceverai.
Voglio sentire nel frattempo una segreteria telefonica meravigliosa. Sì. Cari bambini,
tappate le orecchie ai vostri figli.
Tappate le orecchie ai vostri, no, ai vostri figli, che bambini, tappatevi le orecchie, oppure genitori, tappate le orecchie ai vostri figli. Sì. Perché questa segreteria telefonica è la più geniale che ho mai ascoltato. Cioè, se io mi fossi messo a pensare per una settimana, facciamo un messaggio alla segreteria telefonica, no? Creiamo un messaggio, sì, non ci sarei arrivato.
No, questo neanche io.
È una
segreteria inarrivabile.
Inarrivabile.
Tutti in paradiso.
Ciao, sono Maurizia. Sai che differenza passa fra il culo e Monti? Il primo scoreggia, il secondo scoraggia. Ciao, lascia un messaggio.
È una cosa talmente geniale, vi ripeto, che se io mi fossi concentrato per una settimana, e dico per una settimana, per creare un messaggio del genere, non ci sarei arrivato. Com'è che fa al finale?
Maurizio Paradiso.
Bene, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. E beh, insomma, ormai oltre a questo culi nudi c'è anche la frase storica di Mario Borghezio pronunciata a Bergamo qualche giorno fa.
Anche lì siamo al top, eh?
C'è cessione! Però combattere contro Roma, ma qualcuno dice che ormai siete uguali a quelli che combattevate.
Ecco, dica a quel qualcuno che dice che noi siamo uguali di andarsela a prendere nel culo.
Eh beh, siamo al top con Mario Borghezio. Intanto sentiamo la Rosi Mauro.
Qui intanto stanno arrestando tutti.
Contro la quale è stato compiuto, secondo me, un processo staliniano quasi. Sì. Staliniano, questa è la mia opinione personale.
Purghe maroniane, chiamiamole, purghe maroniane.
Che dice: sono un capro espiatorio.
Si sente un capro espiatorio?
Credo che abbiano voluto un capro espiatorio.
Loro di noi se ne fregano. Siamo rimasti.
È prevalso il rancore, una decisione già scritta.
Il rancore è prevalso sulla verità, era un'operazione di epurazione già scritta, una sentenza in atto, e evidentemente la presunta unità è prevalsa con un ricatto politico.
Io sono senza dubbio dalla parte della signora Rosi Mauro. Sì. Devo dire la verità, a me non me ne frega
fino
nulla
fino ad oggi.
No, non me ne frega nulla.
Allora
se
si scoprisse davvero
che coi soldi ha pagato il disco che sentiamo, coi soldi della Lega, dunque coi soldi nostri, la impicco col nodo scorsoio, perché dopo averla difesa per 4 giorni, se scopro che si è messa i soldi in tasca per pagare i CD
o per comprarsi una laurea in Svizzera, se fosse vero questo, è da tirare il collo. No, se no, garantismo assoluto.
Capisci che difendere Rosimaro non è proprio.
No, è difficile.
Cioè, non è un, no, non me lo sarei mai aspettato.
Ma ci fermano per strada, cioè anche lei, Parenzo. Cruciani ce lo aspettavamo. Ma lei.
Perché sì,
Cruciani
me
lo aspettava. Ma da lei no.
Per esempio, Maria Paola Concia dice.
Chiama Maria?
Come si chiama? No, Paola, Anna Paola Concia. Anna, sì, Paola. Non capisco perché
Maria
ho detto Maria.
Suona, cioè Maria
no,
Concia.
No, hai ragione, hai ragione. Non, un lapsus. Rosy Mauro come Giovanna d'Arco, capro espiatorio.
Rosy Mauro è un capro espiatorio. La Lega pensa di rifarsi il look uccidendo come Giovanna d'Arco, come una Giovanna d'Arco, Rosy Mauro.
Giovanna d'Arco mi sembra francamente esagerato. Crosetto, sentiamo Crosetto.
Guido, nostro Guido. Amico Guido.
Bossi non è una persona al 100%.
Come?
Però è chiaro che non è al 100%. Sentiamo il tono,
cioè,
in cui
non
lo
è
dice.
In forma al 100%.
Vabbè, ma questo mi pare evidente, cioè quasi lapalissiano. Comunque sentiamo il tono.
Io Bossi non lo considero, ma non per mancanza di rispetto, una persona al 100%. La malattia gli ha lasciato dei residui che sono evidenti, ma erano evidenti anche prima di questa vicenda a chiunque.
E poi una, cioè, delle frasi top.
È malato praticamente.
Sì, vabbè, ma questo qua è
gravemente malato e segnato dalla malattia.
Una delle frasi top di ieri di Daniela Santanchè, che sta facendo discutere molto. Laminetti, beh, insomma, anche Nil Deiotti ha usato scorciatoie.
Togliatti è stato il primo, no? Sì. Che aveva come amante Nil Deiotti, sì, che certo. All'epoca avere un amante era sicuramente più scandaloso.
Dormiva una bottega scura
rispetto
piano.
A oggi, erano dunque anche un po' clandestini, però ci vedeva lungo, perché Nil Deiotti è stato il primo presidente donna della Camera. Dunque, forse non aveva vinto qualche concorso, sbaglio, allora si vinceva,
cioè,
dei
Nil Deiotti
concorsi.
Come Laminetti, dice lei?
No,
io dico che ha fatto il presidente della Camera e che era l'amante di Togliatti.
Come
mi
Laminetti.
Sembra che nessuno abbia vinto un concorso, né Laminetti né
Nil Deiotti. Ma Laiotti faceva politica.
Eccoci qui, 800 24, eh, 0024, la Zanzara è con noi, uno dei fedelissimi di Roberto
prima
Maloni.
Salutiamo TGCOM 24,
siamo sempre in diretta.
Ciao Mario, ciao.
Sei impazzito, perché?
Mario Giordano.
Ma non ti sta vedendo, sì,
ciao Fedele, Fedele.
Ma,
Faloneri.
Ma perché devi lisciare sempre il pelo?
No, saluto. Se
ma
ci
magari
stai guardando,
sta...
ciao.
Vabbè.
Ciao Grippa.
Vabbè, è pazzo, è impazzito. Davide Caparini è con noi, buonasera, Lega Nord.
Al telefono hai però.
Buonasera a tutti. Sì, come sono al telefono, mi spiace, ma non posso essere con voi.
Lo so, grandi giorni di molto, no?
Battaglia,
molto,
eh?
Molto
beh, concitati,
concitati. Scusi un attimo, buona. Caparini, ma io non ho capito che cosa ha fatto la signora Rosy Mauro per essere espulsa dalla Lega? Perché ancora non l'ho capito, francamente. Ha detto di no a Bossi alla richiesta di dimissioni, questo qua?
Sì, la motivazione ufficiale è quella ed è sufficiente per essere espulso dalla Lega.
Cioè, dire no a Bossi è sufficiente?
No, dire no al Consiglio federale, in questo caso dire no al, al triunvirato, perché la richiesta era partita dal triunvirato di non andare in televisione prima di tutto.
E come non andare in televisione? Cioè, uno non si può difendere in televisione, dire
no,
eccetera.
No,
perché?
No,
perché no?
Perché?
No, perché quella sera c'era una grande manifestazione della Lega Nord e quindi la Lega Nord e i suoi rappresentanti avrebbero dovuto essere dove dovevano essere, ovvero tra i militanti.
Però è curioso, Caparini, scusi un attimo, lei che è uno che si occupa di televisione, di comunicazione per la Lega e nella commissione di vigilanza Rai, cioè succede che una persona viene attaccata anche all'interno del partito, oltre che da un'indagine giudiziaria, che non la coinvolge in prima persona ma indirettamente perché non è indagata, e non può andare alla Vespa a spiegare le sue ragioni perché il partito ha deciso così.
Assolutamente sì, e soprattutto lei va da Vespa in veste di rappresentante della Lega Nord, non perché è Rosy Mauro.
Beh, questo merita l'espulsione? È uno dei motivi?
Assolutamente, io ho assistito a espulsioni per molto di meno nella
cioè a dire per esempio?
Ma assolutamente, perché non si trattava della Rosy Mauro, ovvero di un senatore o di un parlamentare in generale, ma chi ha fatto dichiarazioni non autorizzate dal partito,
ma non autorizzate,
a tale livello è stato espulso, ma mi sembra corretto, perché il partito, il dato che siamo l'ultimo partito leninista, lo dobbiamo essere fino in fondo. Quindi se c'è una comunicazione che deve essere univoca, chi non si attiene alle regole ovviamente imbocca una porta che è quella.
Il partito decide su tu, come vero?
Cioè, siamo l'ultimo partito leninista, dunque se il partito decide una cosa,
assolutamente. Siamo la Lega, se no,
è un altro partito.
L'offerta è molto ampia.
Anche l'obbligo di mettersi, ad esempio, la pochette verde. Cioè, se uno non rispetta questo obbligo di mettersi, può essere un motivo di espulsione.
In questo caso non credo che sia un obbligo, ma sia un motivo d'orgoglio distinguersi e essere riconosciuto. riconoscibile come tale, quindi però non c'è bisogno che qualcuno ce lo dica, lo si fa perché ci si crede.
E dunque la conseguenza, certo, di questo ragionamento è che meglio Maroni eletto come segretario, se dovesse essere per acclamazione, ma per esempio sarebbe strano avere due, come succede nei partiti però normali, due o tre candidati?
Ma mancherebbe. Allora il problema, guardate, siamo a questo punto semplicemente perché dal 2002 non si celebrano i congressi. I fatti giudiziari sono veramente di secondo piano.
E perché non avete posto prima la questione? Però? Cioè dal 2002...
Guarda, scusa, stai parlando con uno che era stato messo nella blacklist 2 anni fa, non la
chi?
Famosa blacklist,
da chi?
Da Reguzzoni.
Da Cerchio Magico.
Esatto.
Ma lo vogliamo dire esplicitamente, scusi Caprini, perché voi ogni tanto quando
sempre
si domanda questa cosa, anche le persone prima di qualche settimana fa, anche le persone
prima dell'8 settembre, diciamo,
esatto, molte persone dicevano no, ma non è, io non parlo di Cerchio Magico.
Ma perché non siamo abituati, perché siamo sempre stati abituati comunque a confrontarci all'interno delle sedi e a discutere anche animatamente all'interno della sede. I classici panni sporchi ce li siamo sempre lavati in casa.
Invece adesso si può dire il Cerchio Magico esisteva o esiste ancora?
Beh, adesso un cerchio senza centro credo che non possa più esistere.
E chi era il centro?
Ovviamente era il cordone sanitario intorno a Umberto Bossi che filtrava qualsiasi tipo di informazioni, tanto è vero che purtroppo
Rossi Maura c'era
la
centro.
Prima vittima insieme a tutti i registi di questa triste vicenda.
Ma si può dire abbiamo distrutto il Cerchio
abbiamo
Magico?
Abbiamo
sgominato la gang del Cerchio Magico?
No, non gang.
Abbiamo però scardinato il Cerchio Magico.
Questo
si può dire. Scardinato il Cerchio Magico. La base, il popolo della
Lega. Non è più un problema.
Non è più un problema. Cioè, comunque si può dire che l'avete un po'. In politica succedono anche queste cose. Avete, come dire, come si può dire? Ci aiuti
a capire. Abbiamo
deberlusconizzato la Lega. Cioè abbiamo posto la questione fondamentale, ovvero i congressi e la democrazia.
Perché deberlusconizzato?
È una richiesta di 2 anni fa.
Perché deberlusconizzato? Perché non mica c'è un cerchio magico.
Berlusconi è il simbolo di un partito che ha un dibattito interno e fa i congressi.
Senso. Comunque, quindi, abbiamo scardinato si può dire.
Dopo magari abbiamo purtroppo imparato a zoppicare. Mentre la Lega Nord, la forza della Lega Nord è proprio quella del dibattito all'interno delle sezioni, all'interno dei congressi che ha. Seleziona la classe dirigente.
Però lei mi sta dicendo che uno non può andare in televisione se non lo dice il partito, è un po' in contraddizione con i congressi.
No, per cosa c'entra? Una volta in democrazia si decide cosa fare, dopodiché è la maggioranza che decide.
Ho capito.
E ci si uniforma alla comunicazione. Uno non può andare in televisione.
Dunque non è un capro espiatorio come dice lei? Come dice la Mauro,
ma come fa? No, ma non esiste.
Io la difendo, io continuo a difenderla.
Ma io capisco, accidenti, fai anche il tuo lavoro.
La difendo
perché lei
è fondamentale.
Però Caparini, perché lei fuori e Bossi Junior?
Perché si è dimesso.
Si è dimesso.
La differenza
infatti
è
la richiesta era o ti dimetti o ti espelliamo.
Pure a Bossi, chi gliel'ha detto a Renzo questa cosa qua? Il padre direttamente?
Io credo di non è un'informazione che ho, veramente.
Ma è stato traffico, torniamo subito. 800 24 00 24. Davide Caparini, molto vicino alla famiglia Bossi, in realtà da tempo con padre Bruno Caparini.
Sì.
Bossi alloggiato a lungo nel castello di Ponte di Legno.
Bellissimo.
Poi a un certo punto
questo
rapporto si è incrinato anche per le vicende che ci sta raccontando. Traffico. A proposito, Davide Caparini, esponente della Lega Nord, secondo lei questa storia, noi non ci interessa nei rapporti personali, ogni tanto ne parliamo perché la politica è fatta anche di queste cose, ma l'autore di questa canzone, lei ha sdegnosamente respinto al mittente tutte le insinuazioni che sono state fatte su questo bodyguard, questo poliziotto distaccato e la presunta relazione, ma all'interno che si diceva? Che era l'uomo di Rossi Mauro?
I rumors.
Guarda, io non sono molto attento a questi pettegolezzi.
Si diceva o no?
Insieme, però essendo la bodyguard, il bodyguard anzi.
Com'è più il?
No, dico, essendo il bodyguard lo davo per scontato, poi non pensavo che fosse una cosa modello Whitney Houston, insomma.
Non ho capito. Cioè dava quasi per
scontato. Ma divertito in questo caso.
Perché è ovvio che se c'è una signora e un bodyguard, cioè, si crea un rapporto particolare.
No, che cavolo ne so io, cioè, non, cioè, ci mancherebbe. Ma sono lei... così
Ma piaceva dentro la Lega, cioè, agli uomini della Lega, la signora Mauro piaceva da un punto di vista, come dire, così, cioè, l'appassionata. No, ma la questione è un po' una passionaria, no?
Ma mi dicono che i leghisti siano di buon gusto, però sicuramente mi piaceva il suo temperamento, quello sicuramente. Lei si è, come dire,
cioè, la cosa che mi stupisce,
una leonessa,
no? Caparini,
cioè,
la cosa che mi stupisce, no, certo, la cosa che mi stupisce è che su Rosi Mauro in realtà c'era un grande silenzio da parte degli altri dirigenti della Lega, cioè, se questa era veramente quella che ha raggirato Bossi, eccetera eccetera, se lei è la capa in sostanza di questo cerchio magico, perché la cosa non è venuta fuori prima, per le vostre difficoltà di comunicare all'esterno le divisioni che c'erano?
Beh, sicuramente il fatto di... perché era tipico per un... per chi come me vive la Lega da così tanti anni, parlarne all'esterno delle difficoltà che si vivevano nei rapporti con il segretario federale.
Beh, avete paura anche dell'espulsione forse all'epoca? Cioè, forse...
No, paura no, io sono stato tra chi ha firmato la richiesta di... anche qui assemblea per eleggere un nuovo capogruppo alla Camera dei Deputati 2 anni fa, e come dire, sono stato il giorno dopo informato che ero in cima alla lista di quelli che non sarebbero stati.
Cioè, c'era il terrore.
No, perché a me non mi è fregato niente.
Vabbè, però c'era
una Lega per fare il mio lavoro e al meglio. Quindi se non ci sono.
Però vi sentivate un po'
i partigiani. C'era un clima di terrore.
All'inizio sì. Dopodiché, però, è evidente che ciò che noi avevamo percepito e che prima di noi i militanti sapevano, perché non c'è un po' di dubbio che loro non hanno né bisogno delle procure né bisogno di un dirigente.
Cosa sapevano?
Che gli vada a raccontare le cose, ma loro capiscono gli atteggiamenti, cioè nel momento in cui un militante è abituato ad andare a una festa e parlare direttamente con il suo leader massimo e non riesce più a farlo, nel momento in cui capisce che ci sono alcuni dirigenti che sono sempre più distanti, con cui magari è sempre più difficile fissare un appuntamento, avere una risposta, qualsiasi tipo di contatto.
C'era un cordone sanitario intorno.
È chiaro.
Senta, ma Monica Rizzi, che è assessore, e lei conosce bene, assessore, la bionda della Val Camonica, assessore allo sport della Regione Lombardia, dovrebbe dimettersi secondo lei? Cioè si parla anche di questa cosa qui, altrimenti verrebbe espulsa, mi dica lei.
Ma non mi sembra che ci sia questo tipo di richiesto di formalizzazione.
Ah, non è stato chiesto, non è stata chiesta la dimissione.
Non risulta, ma poi sono fatti della regione, cioè adesso.
Senta, ma...
Beh, è una cosa importante che di cui si parla in queste ore, la possibile
espulsione. No, ma non sto sminuendo la cosa.
Cioè, è la possibile espulsione, se non si dimette, di quella che viene considerata la madrina della candidatura della
di Trota.
Senta, anche lei però in realtà
è la madrina della candidatura della Trota. Io la candidatura l'ha presa dalla Rosi Mauro più che dalla Monica.
Ah, dalla è lei che
lei.
Ma secondo lei ha spinto lei la Rosi Mauro a candidare il Trota?
Io credo che l'abbia scelto Renzo
da solo.
Autonomamente, perché comunque in provincia di Brescia, precisamente in Valle Camonica, è cresciuto. Cioè,
ma potrà mai tornare a fare politica Renzo, secondo lei, tra un po'? Potrà mai tornare?
Secondo me no.
Cioè, fatto un periodo di
anche perché ha avuto una chance che credo
giocata male
nella vita possono avere e non l'ha sfruttata al meglio.
L'ha buttata via.
Se l'è giocata male.
L'ha buttata via. Senta, ma secondo lei è stato il più grande errore della Lega dalla sua fondazione quello di aver candidato Bossi?
Beh sì, questo sì.
È stato
Renzo.
Un segno di un cambiamento radicale all'interno della Lega.
Il più grande errore, si può dire il più grande errore da quando la Lega?
Della storia contemporanea recente, sì.
un po' come Saddam con i suoi figli, no? Che li metteva dappertutto.
Nel senso che proprio è da lì che credo molti hanno percepito che qualcosa si era realmente un cortocircuito, qualcosa si era interrotto.
Si era incrinato. Però anche lei è entrato alla Camera a 29 anni. Suo padre è un leghista, è un po' un.
Bravo,
non la voglio offendere, Caparini, anche perché la conosco bene. Una sorta di Trota, diciamo. Il padre non era alla Camera, certo. Esattamente, però il padre Bruno Caparini, grande amico di Bossi, lei entra dalla Camera a 29 anni, credo anche con qualche spintarella del padre, no?
No, beh, io sono stato... Allora c'erano le primarie, eh. C'erano le primarie, perché noi, insomma, non ne hanno diventate quelle dei PD, ma noi le facevamo regolarmente, e c'erano i collegi uninominali. Quindi io mi candidai tranquillamente, convinto di non uscire, perché allora eravamo contro...
Vabbè, anche Bossi ha preso le preferenze, allora. Abbiamo 30 secondi, però, una sola cosa. È vero che Renzo Bossi, lei che si occupa di Rai, eccetera, voleva portare il Merolone a Rai 5, eh? Vero o no?
Meraviglioso.
Sì, è vero.
Quanti sono i secondi che mancano alla fine?
No, mi risponda.
Sì o no?
Beh, diciamo che c'era...
Ci ha provato.
Un'amicizia, dai.
No, ci ha provato.
Ci ha provato.
Non lo so, beh.
Ma sì, su, ci ha provato.
Sono il direttore di Rai 5.
Vabbè, torniamo tra un attimo, tra un quarto d'ora, la ritroviamo tra un quarto d'ora, 800 24 00 24. Siamo qui, 800 24 00 24, la Zanzara, cari ascoltatori.
Buonasera,
dove andiamo? C'è Parenzo qui, studio a Milano.
Beh, questo non è
tutti
una
pronti,
notizia,
eh?
No?
Tutti pronti?
Pronti a battagliare? È il penultimo giorno di Pesach, che è la Pasqua ebraica.
Beh, ma questo qua non è una notizia importante.
Però è bello far dire da questa trasmissione anche un luogo in cui si incontrano le culture, si
ma
discute.
Non me ne frega assolutamente nulla.
Forum culture, ad esempio.
No, quello è Forum economia.
No, si incontrano
Beppe
le culture.
Beppe Grillo.
No, Beppe Grillo, posso sentirlo io.
Non ci vuole una legge per restituire i rimborsi.
Vada a lavorare.
Basta un assegno, però qui non ha torto.
Vada a lavorare.
Io non ho il prosciutto davanti agli occhi. Qui non ha torto. Non ci vogliono leggi per restituire i rimborsi. Sì, basta un assegno. Adesso magari non sarà un assegno, però non ci vogliono troppe discussioni per restituire i soldi. Tra l'altro mi segnalano che la signora Rosi Bindi avrebbe detto che se non arrivano i soldi dei 100 milioni di luglio per i partiti, il Partito Democratico avrebbe delle difficoltà.
Beh, Bersani che ha detto
così
che non li vuole quei soldi, vero o no?
No, lui ha detto che non li vuole, che vanno congelati.
Se vanno congelati vuol dire che non li prende subito.
Di non prenderli subito. Rosi Bindi avrebbe detto, mi segnalano questa cosa qui. Comunque, mandiamo in onda Beppe Grillo.
Sì.
Non devi fare un decreto legge, un disegno di legge per non prendere rimborsi. È semplice non prendere rimborsi. Tiri fuori il portafoglio, fai un assegno, restituisci quelli che hai preso fino adesso e dici il mio partito non li prenderà più. È semplice, non devi fare leggi. Mi sembrerà una festa un po' sadica,
sadica, ma nello Zanzara parti piatto potere. E siamo allo Zanzara Party ancora di questa sera.
Ma chi è questo?
Fine settimana, vogliamo
chi è questo signore qua? Chi è?
Ah, Bosusco, sì.
Bosusco, e chi è questo qui? Cruciani! Notate la somiglianza,
notate
amici che siete a casa.
Chi
è a casa, guardi la foto di Bosusco, quello liberato dai maoisti. E il signor Cruciani sono separati alla nascita, uguali.
Ma questo è
Bosusco, Cruciani, uguali. Bosusco e
sei
Cruciani.
Patetico, lo sai che sei.
Guarda,
patetico.
Voi che siete a casa e non avete la televisione davanti, eccolo qui. Grazie amici di Comedy Club. E vedete,
sei
ora
patetico.
Foto di Cruciani, foto di Bosusco.
Sei
Cruciani
patetico.
Bosusco.
Si è messo d'accordo con gli amici.
Con gli amici di Mediaset, è tutto un complotto.
Vabbè,
Bosusco. Comunque andate a vedere, voi che siete in macchina, avete tornato a casa.
Sei patetico, non c'è nessuna somiglianza.
Bosusco immagini.
Ma non c'è alcuna
Bosusco
somiglianza, ma zero.
E Cruciani.
Ma non c'è alcuna somiglianza. Ma
anzi, Bosusco è meglio di Cruciani, è più bello di Cruciani.
Vabbè, facciamo entrare nel mondo Mediaset i mitici, mitologici titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Nuova bufera in borsa, Milano perde quasi il 4%, male anche gli altri mercati, banche nel mirino sullo spread e crolla la produzione industriale. Sindacati in piazza in difesa degli esodati, per CGL, CISL e UIL il governo scherza col fuoco. La Camusso, se le cifre sono vere, dimissioni del presidente dell'INPS. Napolitano, evasione e abusivismo, comportamenti indegni della parola Italia. Ipotesi di aumento della benzina per le spese impreviste della protezione civile. Lega, dopo Rosi Mauro rischia l'espulsione un'altra donna, l'assessore regionale Monica Rizzi, favorì l'ascesa del trota. Maroni, torniamo a fare politica. L'inchiesta sui soldi del Carroccio, sotto la lente anche l'ex ministro Calderoli, si indaga su alcuni pagamenti a suo favore. Lui replica, è solo fango mediatico. 6 arresti in Lombardia, scoperti fondi neri del colosso della sanità Maugeri per 56 milioni. 5 arresti, tra cui un ex assessore alla sanità. Ed è polemica sulle parole della Santanchè che ha accostato la figura della Minetti a quella di Nilde Iotti. Anche lei è stata amante di un uomo potente, Togliatti.
Ebbè, cari amici del TG3.
Che onore finire nei titoli.
Non me ne frega niente.
I titoli dei telegiornali.
Però spero che poi all'interno del telegiornale sia citata la fonte. Come
dovete dire dove ha detto questa cosa la signora Santanchiallo.
Vabbè, ma chi se ne frega? Chi lo sa, lo sa. No?
E chi non lo deve sapere. E chi non lo sa, non lo sa, però. Cruciani, che ragionamento è?
Chi se ne frega? Vabbè. 800 24.
Chi si loda si imbroda. Chi si loda si imbroda.
Appunto. Ecco. È sempre con noi Davide Caparini.
Non possiamo invitare una volta insieme Mario Giordano, ad esempio, ospite alla Zanzara.
Ma perché dovrebbe essere?
Ma no, ospite.
Ma è già stato ospite alla Zanzara.
Invitarlo ancora.
Già stato ospite. Senta, ha sentito il titolo del TG3 su Monica Rizzi. Dunque, noi abbiamo fatto questa domanda prima a lei, mica perché così siamo matti.
Smentisca il TG3.
C'è evidentemente una questione che riguarda questo assessore, perché è considerata molto vicina a Renzo Bossi, perché ha detto delle cose anche qui nei giorni scorsi da noi, su Maroni, nel senso, senza Bossi la Lega chiuderebbe in 6 mesi, senza Bossi non esiste più la Lega e cose di questo tipo. È assessore, cioè è un problema il fatto che una persona che fa certe affermazioni sia assessore, secondo lei?
L'assessore ha una delega politica e quindi se ha una sfiducia nei confronti dei suoi dirigenti, non mi stupisco se a loro volta i dirigenti sfiduciano lei.
Dunque, secondo lei dovrebbe essere sfiduciata? Cioè, voglio dire, il problema si pone seriamente oppure è una cosa marginale la vicenda di Monica Rizzi, assessore allo sport della Regione Lombardia?
Ma in Regione Lombardia è sicuramente marginale. Vuoi per la figura della Monica Rizzi, ma
che conta poco, dice, non conta un cazzo,
per il fatto, che la Regione Lombardia paga di per sé un peccato originale, cioè il fatto di essere nata sotto i peggiori auspici, cioè quella raccolta di firme sciagurata sul listino che ha provocato poi una concatenazione di eventi che insomma credo che un faccia piacere, cioè, Lombardi
cioè si dovrebbe sciogliere quanto prima, lei dice.
Io credo che ci sia un problema politico ben più largo e sono convinto che Maroni come il PDL lo affronteranno presto.
Cioè, fosse per lei bisognerebbe andare a votare prima della scadenza naturale Lombardia, è impossibile che si arrivi alla fine?
Ci sono altre soluzioni che ci possono separare dal voto, ma io credo che prima o poi il voto sia l'unica questione dirimente che possa ridare legittimità al Consiglio regionale prima e alla Giunta poi. Sì.
Senta, io voglio capire da lei se dalle informazioni che lei ha
di primissima mano
Renzo Bossi e anche in parte Rosi Mauro hanno fatto tra virgolette la bella vita con i soldi della Lega e indirettamente, io dico anzi direttamente, con i soldi nostri, perché è una questione importante al di là delle indagini. Però
Sono d'accordo che è una questione importantissima.
Perché se non è vero è una questione di lotta interna tra di voi e va benissimo.
Se è vero.
Non c'è ombra di dubbio che è una questione importantissima, riguarda prima che me tutti i militanti che insomma nella Lega credono e soprattutto per la Lega lavorano volontariamente. Poi io, vabbè, nel mio piccolo ho fatto i conti ieri, giusto perché incuriosito in questi anni di legislatura, come tutti quelli che hanno la mia stessa anzianità, abbiamo versato quasi 1 milione di euro al partito, quindi sarebbe anche bello essere confortati sul fatto che tutti quei denari siano serviti.
Ho capito, ma lei sa qualcosa, cioè lei mette la mano sul fuoco, cioè voglio dire, sì, ha fatto la bella vita Renzo Bossi, ha spese anche sue.
Sono cose che si verificheranno. Noi abbiamo delle validissimi colleghi che stanno spucciando fattura fattura, rendiconto dopo rendiconto per scoprire cosa è realmente.
Ma se si dovesse scoprire
allora, perché se ancora non lo sapete
perché far subito il processo?
Perché volete? Perché avete fatto fuori Rosi Mauro? Questo francamente non l'ho capito. Cioè, se anche voi non avete la certezza che Rosi Mauro abbia trafugato soldi al partito, e io dico soprattutto ai cittadini italiani, per farsi gli affari suoi,
la testa è rotolata.
Allora, perché avete chiesto le dimissioni? Per questioni semplicemente di lotta interna, legittima, per carità. Però dunque qualche certezza ce l'avete anche voi?
No, noi vogliamo semplicemente suffragare con i fatti quello che era una percezione più che diffusa. Dopodiché evidentemente è una questione politica.
Percezione diffusa cosa? Scusi.
Non siamo un tribunale, siamo semplicemente politici che hanno un codice etico interno e a quello fanno riferimento.
Ma la percezione qual è?
Penali sono tutta un'altra
cosa. Ma la percezione vostra qual eravate? Che c'erano delle persone che vivevano alle spalle della Lega o no?
Ma la percezione nostra era quella che era saltato il meccanismo democratico interno al partito, e questa è la cosa più grave. La cosa più grave è che nel momento in cui decidi le candidature non possono essere decise.
E d'accordo, e questa è una questione ancora politica.
Devono essere decise da un processo interno, per cui i più bravi emergono, chi merita ha la possibilità di.
E questo siamo d'accordo, però siamo ancora nel campo della politica. Voi avete anche la percezione che i denari.
Io politica non faccio il magistrato, E neanche posso fare. No, certo. Nel PM,
va bene, d'accordo. Sento una cosa, ma su Merola non mi ha risposto ancora. È vero o no che voleva portarlo a Rai 5?
Ti ho risposto, nel senso che gli ho risposto, nel senso che il so di una amicizia tra i due.
E questo lo sappiamo tutti.
Dopodiché non ho questo tipo di informazione, anche perché non credo che Renzo potesse
avere questo potere,
appunto, le decisioni, le nomine o quant'altro.
Un bel silenzio,
quindi ingigantirne la figura. La
Rai, intanto cari avvocati della Rai, qui tra poco avremo una confessione.
Capelli,
lei ha una televisione a casa, sì o no?
Io ho più di una televisione a casa,
paga il canone,
anche il computer,
e non ha mai pagato il canone della Rai,
tra le altre cose, perché non riesco mai a sentirmi in diretta, vi seguo in posta e vi scarico.
Mai pagato il canone,
mai
Rai.
Pagato il canone,
mai
della
pagato
sua.
Il canone Rai.
Avvocati della Rai, andate, dia l'indirizzo di casa sua.
No, sono proprio anche fuori, se volete vi posso mandare in diretta la foto di casa.
Ma faccia una cosa, onorevole Caparini,
dica,
facciamo
l'indirizzo di casa
istruzioni
sua.
A delinquere.
No, l'indirizzo magari è meglio di no.
No, l'indirizzo
no, non sono istruzioni a delinquere, ma sono legittima obiezione fiscale prevista anche dalle norme di questo sgangherato.
Allora, ci spieghi
paese.
Come si fa?
Non è arrivato mai un signore della Rai o comunque qualcuno a bussare?
Ma che scherzi, ma mi sono anche arrivate notifiche.
E lei che ha fatto? Se la stracciate?
Caspita, ho fatto quello che la legge mi consente di fare.
Cioè ha stracciato le notifiche?
Né più né meno. Sì, perché quelle sono assolutamente delle. Avete in mente il phishing che fanno alcune compagnie su internet cercando di frodare i malcapitati che magari fanno dei versamenti o danno dei dati personali?
La addirittura.
La Rai ci prova nello stesso identico modo ed è anche stata condannata per questo.
Scusi un attimo, ma no. Lei dice che prende appena arrivano le notifiche, eccetera, le strappa e butta giù.
Sì, perché non sono di fatto delle notifiche, sono semplicemente delle lettere
pazzesca.
Che raggirano chi le legge.
Quanto dovrebbe pagare?
O dare ciò che non deve essere dato in quella forma e in quel modo.
Ma Caparini, quanto dovrebbe dare lei alla Rai, allo
Stato? Quanto le hanno chiesto fino adesso?
In questi 20 anni, no?
Io credo, adesso il canone sono oltre 110 euro, però attualizzandolo a oggi, considerate da quando ho un'abitazione, solo abito da solo, 18 anni, sono 45.
Quindi 18 anni per diciamo
più le multe, tasse,
più le multe, diciamo 100 euro all'anno, più di 300.000 euro.
In questo caso non ci sono multe, perché
scusi, no, però facciamo il conto giusto, diciamo 120 euro all'anno, poi mettiamo le multe, 100 euro all'anno per 18, giusto?
Sì. 1.800 più 2.000
fa
4.000
euro dovrebbe dare.
Peccato che non ci sia più Bersito, se no chiedevo lui di pagare la multa.
Senta una cosa, ma
in Tanzania,
ma Calderoli, su cui si addensano nubi, ma che ci fa in questo triumvirato?
Calderoli è segretario organizzativo federale, cioè un.
Scusi, però anche lui ci sono indagini
a
suo carico.
Un pilastro della Lega Nord, insomma, ha fatto la Lega tantissimo.
Cioè non si può rinunciare a Calderoli, dice lei.
Organizzativamente è un mostro.
Non si può rinunciare a Calderoli. No, ci eravamo fermati al mostro.
Dato che questo triumvirato ha come specifica funzione quella di portare ai congressi, sappiamo che i congressi sono tra 2 mesi, non sono tra 2 anni, è ovvio che una figura organizzativa come la sua ci vuole.
E perché non hanno fatto suo padre tesoriere, invece hanno fatto Stefani, che pure ha un passato di trascorsi
perché
finanziari?
In famiglia uno dei due deve lavorare, siccome io sono dipendente pubblico, quindi sono dalla parte di chi consuma, almeno uno deve produrre.
Dunque suo padre doveva lavorare, ma Bossi tornerà al vostro castello adesso?
Io mi auguro di sì, noi l'abbiamo invitato.
E Rosy Mauro la invita anche al castello?
Non la invitavamo. Dunque adesso
perché seguiva il segretario.
E dunque senza la Rosy Mauro può darsi che Bossi tornerà al vostro castello, questo è importante.
Vabbè, ci manca. mancherebbe, certo. Vorrei vedere, sempre ben accetto.
No, ho capito, però era un problema quello là, no? Il fatto che fosse accompagnato, circondato.
No, 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 non c'era, no, no, lui aveva completa disponibilità, tanto è vero che era il castello di Bossi, non più.
Comunque tornerà, lei ci può dare questa annuncio.
Sì, sempre a braccia aperte lo accoglieremo.
Grazie, a presto. No, lei, quanto, no, Borsa, no, non c'è
le
più tempo.
Le nomina la like ha fatto, ne ha mai
le
fatta
nomina,
una?
Ma che no, le nomina la like, per non dire stupidaggini.
Come sì?
Borsa, dice ogni tanto dice delle stronzate pazzesco. Borsa, grazie Caparini, grazie. Siamo qui 19:36, cari ascoltatori della Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, andiamo
amico,
a Roma. Adriano, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Come si lotta?
Allora, io volevo intervenire per quanto a cosa detto ieri la Santanché,
sì,
sulla Iotti.
Varrebbe sì la pena farlo risentire, forse.
Adesso dopo lo facciamo risentire tra poco, sì.
Quella la dobbiamo far risentire, perché forse si è scordata la Santanché,
sì,
che la signora Iotti, prima di essere la cosiddetta amante di Togliatti, ha sì partecipato all'assemblea costituente.
Bravo, bravo, bravo.
Ecco,
bravo.
Mi sembra che abbinare
partigiana,
la Minetti sì alla Iotti mi sembra un po' esagerato.
Bravissimo.
E poi si scordasse la Santanché che qua lei ha fatto la sua fortuna con Craxi.
Chi ha fatto la fortuna con Craxi?
Questo non mi risulta.
La Santanché,
però,
ma che dice?
No.
La Santanché la fortuna con
non
Craxi?
Non c'entra niente,
risulta,
perché quando c'era Bettino in politica.
Comunque,
la Santanché
guardi,
era Cuneo.
Io le dico una cosa, caro Adriano. Che
no, non ti pensa bene a quello che
dici. No, sto pensando bene a quello
scetticismo
che dico.
Scetticismo no.
Lo dico molto chiaramente. Allora,
un bel silenzio non fu mai scritto.
No, io non
un
dico
bel
niente
silenzio
io
non fu mai scritto.
Dico semplicemente che criminalizzare questa frase, questa cosa della Santanché, perché ha detto che in politica si può entrare anche attraverso delle scorciatoie, poi magari il paragone con
Nilde
Iotti è stato esagerato.
Donna,
non c'è dubbio, non c'è dubbio che dopo essere stata la compagna, io non dico nemmeno amante, la compagna di Togliatti,
no,
diciamo un certo riguardo da parte del partito ce l'avrà avuto.
Ma è diventata compagna di Togliatti?
No.
Ma cosa c'entra? È una
Maria
donna con una sua struttura politica,
Maria
una sua
Antonietta
storia, la costituente.
Ma non è quella, solo quella
partigiana
la cosa di mente.
Ma perché devi mettere?
No, io non ho detto niente.
No, scetticismo no, però Cruciani.
Maria Antonia, che c'entra lo scetticismo? Perché scetticismo?
No, scetticismo.
Ma cosa c'entra lo scetticismo?
Scetticismo no. Un bel silenzio.
Maria Antonietta da Foggia, non capisco la parola scetticismo.
No, guarda, perché mi mette tranquillità. Scetticismo no.
Maria Antonietta da Foggia.
Buonasera, sono in onda.
Beh, sì, fino a prova contraria lei è in onda, sì.
Buonasera, e anch'io volevo partecipare a questa discussione. Questa è una bella trasmissione,
sì,
che ha per argomento le donne, no?
Beh, no, veramente no.
Non
però
nello specifico.
Beh, Rosi Mauro, Nilde Iotti, la Minetti, la Santanché, tutte donne importanti o semplicemente note, voglio dire. Quindi è sul femminile.
Ma no, non è una trasmissione che parla solo di donne, Maria Antonietta. Comunque
no, dico questa puntata.
Ma non è vero, ma non
è
così.
Ma
è un caso.
Ho sbagliato.
Zanzara Women.
Comunque, quello che volevo dire, anche io ho chiamato ieri perché mi sarebbe piaciuto proprio dire, ieri è stato per me uno shock da cui ancora non mi sono ripresa, perché ho scoperto,
ho scoperto
delle cose che non sapevo,
per esempio
il fatto che Nilde Iotti sia stata raccomandata alla presidenza della Camera da Togliatti.
Ma è diventata presidente della Camera?
Dall'aldilà, cioè, non sapevo che si potesse raccomandare dall'aldilà. E la domanda è: ma come ha potuto, in che modo, come? Nilde Iotti, poverina, non so, io credo che questo è un altro elemento noto, ha dovuto abortire perché era incinta di un figlio di Togliatti,
certo,
e la fecero abortire per non creare scandalo,
certo,
quindi ha avuto anche una vicenda dolorosa, ha pagato lì un pegno
verissimo
molto grosso.
Vabbè, Maria Antonietta, adesso non è il caso
questo
di approfondire.
Per dire.
Sì, questo per dire che il paragone è improponibile.
Però lei era già morto Togliatti quando fu nominata.
Poi
era morto da 15 anni.
Vabbè,
da
allora poi
anni. E poi, per esempio, un'altra cosa che ho appreso dalla Santanché, mai
sì
avrei pensato, che la Minetti ha fatto carriera perché è amante di qualcuno. Io ho letto sui giornali, così ho sentito, che Berlusconi dice che l'ha conosciuta, l'ha apprezzata.
Ma questo è vero, che indirettamente ha ammesso
in odontoiatrice.
Indirettamente ha ammesso.
Poi era un igienista dentale, ma insomma siamo non guardiamo al cavillo. E l'ha messa, l'ha, come dire, aiutata.
Sì.
Ora la Santanché Lo scoop qual è? È che la Santa Fe non crede a quello che dice Berlusconi.
Che ha confermato, ha smentito quello
questo
che
è vero,
detto.
Questo è vero.
Berlusconi, quindi è uno scoop quello che ci ha fornito la Santa Fe.
Beh, diciamo che da qualche tempo la Santa Fe sulla signora Minetti ha una posizione molto critica. Non è arrivata mai a dire che è entrata nel listino bloccato della Regione Lombardia perché conoscente molto intima del signor Berlusconi, però insomma lo ha quasi detto esplicitamente ieri. Grazie. Mauro da Firenze, buonasera, 800 24 00 24, la Zanzara anche in diretta su TG 24. Mauro,
meno male.
Buonasera Susciani, volevo dire una cosa, io non sto ascoltando la radio perché sono in casa e purtroppo dove sono io non si prende.
Male.
Era un paio d'anni, io pensavo.
Sì, un paio d'anni.
Lei è l'Emilio Fede del 2030.
Perché mi no, scusi un attimo, perché? Scusi, non ho capito.
Perché sì. E volevo
perché?
Dire, perché non si fa dare la direzione ai TG4?
Ma non ci penso nemmeno lontanamente, hanno già trovato un altro bravissimo direttore,
signor Totti, che salutiamo.
Ah, bravissimo direttore.
Sì. Beh, perché cosa fa? Mica un criminale di guerra, signor Totti. Beh,
bravissimo, sì, noi diciamo bravissimo a tutti, effettivamente, però è un giornalista, già direttore di Studio Aperto. Qual è il problema? Scusi Mauro, che le ha fatto il signor Totti? Sì,
si chiama Totti,
conosce,
si chiama Totti.
No, va bene, ho capito, ma era
ma lo conosce lei?
Io non so se ora è passato il signor Totti di G4.
Ma lo conosce lei?
Volevo dirle, lei è l'Emilio Fede del 2003.
E vabbè, l'ha detta sta stronzata, su, è più di questo che dobbiamo fare.
Ma non è che
ha detto la stronzata.
Però non è che ti ha detto che sei un criminale stupratore,
no,
pedofilo incallito.
No.
Ti ha detto che sei Emilio Fede.
È abbassato, voleva dire sta stronzata, va bene, ma le 20
diciamo. No, però scetticismo no, eh.
Ma non capisco questa parola scetticismo.
No, perché ti metti tra mormore, scetticismo.
Luigi da Pisa, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo dire questo. Ma i signori della Lega un po' fanno i finti tonti, perché fino ad ora dicono, fino a 15 giorni fa dicevano che qualunque cosa diceva Bossi, che se la camicia era nera era verde, e Bossi diceva che era gialla. Ora dicono che invece Bossi poverino non sapeva nulla di quello che succedeva. E praticamente si stanno attaccando, stanno cercando di farsi forza intorno a loro, quelli che comandano il partito, ma non hanno capito che il popolo è fatto in una certa maniera. Quando troppo ama, poi troppo odia. Siccome loro hanno fatto un errore grande, hanno tradito il loro popolo, non hanno tradito altri, hanno tradito i soldi di tutti gli italiani.
Vabbè, allora?
Secondo me la Lega avrà un crollo tremendo.
Vedremo. Io voglio aggiungere una cosa sulla vicenda della Santanchè, sulla vicenda Santanchè Nil Deiotti. Allora, il paragone c'è stato.
Ma facciamo riascoltare cosa ha detto.
Avrà tutto il diritto Daniela Santanchè di dire che in tempi diversi c'erano lo stesso, cioè che una volta c'erano le scorciatoie e anche oggi ci sono le scorciatoie per entrare in politica?
Ma il diritto
avrà
di dire una
diritto
una
di dirlo, oppure deve essere criminalizzata, no, perché ha attaccato i sacri totem della sinistra?
Ma che cosa
i sacri totem?
Ma è impazzito, su cui c'è il scetticismo? No, si calmi.
Ma quale scetticismo? Ma perché poi me la devi spiegare questa stronzata dello scetticismo?
No, guardi,
sentiamo Santanchè sulla
Iotti. Il silenzio non fu mai scritto.
Ecco, questo non che c'entra lo scetticismo, che non lo capisce nessuno, è una cosa cerebrale tua.
Togliatti è stato il primo, no? Sì. Che aveva come amante Nil Deiotti,
sì,
che
certo.
All'epoca avere un amante era sicuramente più scandaloso rispetto
piano.
A oggi, erano dunque anche un po' clandestini, però ci vedeva lungo, perché Nil Deiotti è stato il primo presidente donna della Camera, forse non aveva vinto qualche concorso, sbaglio, allora si vinceva
dei concorsi. Cioè Nil Deiotti come la Minetti, dice lei?
No,
io dico che ha fatto il presidente della Camera e che era l'amante di Togliatti,
come
mi sembra che nessuno abbia vinto un concorso, né la Minetti né la Nil
Deiotti.
Beh, poi il discorso si è allargato, eccetera, eccetera. Tiziano dalla provincia di Varese, buonasera.
Buonasera.
Vada, aspettiamo un grandissimo ospite tra qualche istante. È grandissimo. Che veloce, vada.
Volevo dire alla Bindi che le difficoltà del Partito Democratico non saranno certo date dal mancato rimborso. Vabbè.
Ma l'ha detta sta cosa? Non mi controllate questa cosa della Bindi? Perché non è che posso controllare tutte le dichiarazioni.
Io l'ho sentito da voi. Poi
no, beh, controlliamo, noi non siamo sempre affidabilissimi.
Seconda cosa, ho visto che siete diventate le star, voi due, su
star
Radio Padania. Sono tre giorni qui non parlano altro, tutti i microfoni.
Ma questo
parla
di noi? È 15 giorni che
su Radio Padania parlano di noi?
Sì, ma regolarmente, tutti i giorni, Siegel, Ortelli, tutti, va bene. Poi quello per cui ho chiamato invece sarò noioso, sempre sulla questione Lega, rimborsi elettorali. Io vorrei capire questa cosa, cosa saranno i rimborsi elettorali? Se un partito ha speso 10, ne rimborsano 100, questi poveri partiti, cosa devono farci con i 90 in più che hanno ricevuto? E voglio dire, li usano per quello a cui servono i dirigenti, quello a cui servono i dirigenti, no? Voglio dire, che ci fanno se no? Ce l'hanno lì in avanzo. E allora?
Dopodiché
volevo, poi volevo capire...
Che voleva capire?
Come mai a voler far...
Ah, mi dicono che l'ha detto dalla Gruber ieri sera, la Bindi, questa cosa.
Ok, quindi è vero, va bene.
Sì, dovrebbe essere vero, che il Partito Democratico avrebbe difficoltà se non incassasse i 100 milioni a luglio.
Verranno seppelliti, vabbè, ultima cosa. Dicevo...
Tiziano, però veloce.
Sì, la Lega sta espellendo... Spellendo il tesoriere e ora addirittura anche Monica Ricci. Questa cosa mi ha fatto ridere perché avrebbe agevolato l'elezione di Renzi.
Ma no, ma non per questo, per alcune affermazioni fatte dopo probabilmente.
Ok, però al TG3 i titoli hanno detto questo, magari è una scemata, però il TG3 ha detto questo è essere
intanto oggi abbiamo raccolto, grazie Tiziano, grazie. Abbiamo come al solito ci è arrivata una telefonata, no? A un certo punto ci è arrivata una telefonata, abbiamo intercettato...
La solita cosa che chiama qualcuno in redazione, parte questa chiamata su deviazione, evidentemente.
Sì, sentiamo.
Non so che è successo.
Bignasca, buonasera.
Buonasera, cercavo il dottor Giuliano Bignasca.
Chi è a telefono?
È la segreteria di Umberto Bossi. Umberto Bossi vorrebbe parlare col dottor Bignasca, se possibile.
Un attimo, per favore.
Grazie.
Pronto?
Buonasera, dottor Bignasca, sono la segretaria...
Buonasera, non sono dottor, dica, signora.
Sono la segretaria di Umberto Bossi, posso passargli Bossi, vuole parlarle?
Grazie.
Prego.
Sa, Giuliano, ciao, sono Umberto.
Pronto?
Ciao, Giuliano, sono Umberto.
Ciao.
Volevo dirti, Iguaini, è successo un casino con la Lega, la mia famiglia... Renzo, hai visto? Hai letto i giornali?
No, bisogna stare calmi e basta, no? Calmi e uniti bisogna stare.
Uniti, sono sicuro che è un complotto di Roma. Non so cosa pensi tu.
Non lo so, io non posso sapere, però è chiaro che bisogna essere decisi, andare verso la secessione e basta, non stare tanto a parlare di giorno, perché altrimenti quelli vi mangiano,
Dobbiamo vederci presto per organizzare qualcosa, perché qui...
Però, sì, però calma, dobbiamo tenere un po' di calma, no?
Dobbiamo, e calma, però qui stanno sfasciando il partito, tutto
giro... Lo so, però non è che io me lo posso riattaccare il partito, Io penso che bisogna avere calma e unità. Finora quello che ho visto io mi sembra anche altasera a Bergamo non era così male.
No, però bisogna accelerare sul referendum per annessere.
Però io non è che mi posso accelerare.
Alla Svizzera.
Mi richiamo io, dai.
Ce l'hai?
Mi richiamo io, dai.
Mi chiami? Grazie. Che dobbiamo fare una cosa in Ticino.
Ma sbaglio o c'era la voce di Giuliano Bignasca, il leader della Lega ticinese, intercettato al telefono con Bossi?
Questa telefonata clamorosa tra il leader della l'ex leader della Lega, il padre fondatore della Lega, e Bignasca che è...
Il capo della Lega ticinese, quello che vorrebbe mandare via tutti gli italiani.
Sì, perché c'è sempre qualcuno più terrone di te, ricordati.
Sì, vorrebbe mandare via tutti quelli che lavorano, gli italiani che lavorano
in Svizzera,
in Ticino,
i comaschi,
sì.
Diciamo che lavorano.
Beh, non sono solo comaschi,
soprattutto perché sono i terroni della Svizzera.
Comunque, una telefonata clamorosa.
Ricordi che c'è sempre qualcuno più terrone di te.
Esatto.
Ricordati sempre. Sempre.
Questo non è male.
Per gli austriaci siamo dei terroni noi, non c'è dubbio.
Telefonata clamorosa intercettata dalla Zanzara tra Umberto Bossi, re deposto della Lega, con Giuliano Bignasca, re invece della Lega ticinese, un personaggio molto discusso.
Molto discusso.
Beh, sì,
estremista,
un bel estremista.
No,
verace.
Scetticismo no.
Oddio,
però,
questo scetticismo che non capisco. Ma che cosa significa? Cosa significa?
No, tranquillità.
Vabbè, Massimo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Vada.
No, io volevo fare un intervento sulla responsabilità di Bossi e la malattia di Bossi, è quello che dicono i dirigenti della Lega, perché c'è qualcosa che non quadra. Allora, Bossi adesso viene, non viene accusato perché gli viene data la scusa che lui era malato e che quindi la gente si è approfittata di lui, tutti quelli che si stavano intorno si sono approfittati di lui. Ma se fosse così vero, e quindi è malato, è una persona malata, non è in grado di gestire niente, voglio capire perché Maroni, per esempio, all'ultima assemblea che ha fatto, ha detto che se Bossi si ricandida lui addirittura lo voterebbe. che fa? Rimette un malato di nuovo che si è fatto rubare e lo rimette a capo del partito, quindi è incoerente.
Sì, Massimo, effettivamente lei non ha torto su questa cosa qui. Qualcuno si spinge a dire che gli elogi nei confronti, intanto quel cretino di Parenzo armeggia sulla foto mia e quella di Bosusco.
Cipriani come Bosusco.
No, Cruciani, che Cipriani, imbecille.
Ah no, è vero, scusa, non mi ricordo mai il tuo nome. Cruci, tu sai, sai perché dico Cipriani?
No, no, non lo so.
È perché mi è arrivato un messaggino del signor Liguori che ha scritto Cipriani come... Allora io legge, non collegando
sempre,
il cervello...
sempre in testa Cipriani. Sì, non Massimo, comunque lei ha ragione. Sentiamo la perina con cui quasi
però
mai sono...
Però è vero che sei uguale. Scherzi a parte, è vero che sei uguale.
Quasi mai sono d'accordo che questa mattina esponente di Futuro e Libertà dice una cosa su Maroni. Basta elogi nei confronti di Maroni, eccetera, eccetera. Dov'era fino adesso il signor Maroni? Perina ad Agorà.
Maroni compreso, che era ministro dell'interno e ci viene a raccontare adesso che il suo leader Umberto Bossi è stato raggirato perché era praticamente incapace di intendere e di volere, faceva il ministro delle riforme, in un paese che ha disperato bisogno di riforme.
Beh, va esattamente nella direzione di questo ascoltatore, caro Massimo, grazie. E dobbiamo aggiungere che cosa? Che questa clamorosa telefonata tra Umberto Bossi e Giuliano Bignasca rivela che cosa? Il signor Bignasca dice: beh, adesso a questo punto avanti tutta con la secessione. Poi prende un po' le distanze da Bossi perché dice:
sembra quasi non schifarlo, però come dire, ti chiamo... problemi vostri, quasi un po' titubante. Era un
come
po'...
se fosse ormai, no, Bossi contasse
poco. Sì.
Poco. Vittorio da Milano, buonasera, 800-24-0024.
Buonasera,
no, non è Vittorio Fetri, è un ascoltatore da Milano, si chiama Vittorio.
Vabbè,
Vittorio, senti. un terrone. Parlavate di terroni prima.
Ma sono tutti un po' terroni anche a Milano, me ne trovi uno che non è terrone, sono rari.
È vero, è vero. Senta, no, volevo solo, vabbè, però è andato via il signore lì della Lega. Mannaggia.
Signor Caparini. No. Caparini, sì.
Niente, volevo appunto dirgli che la Lega non fa un congresso da 10 anni.
Ma lo diceva anche lui, eh?
Sì.
E infatti questa è una cosa incredibile, perché non è democrazia secondo me in un partito, no? Non c'è discussione, no? Non si può ragionare insieme, non, cioè, che partito è uno dove comandano in quattro e poi si sono rivelati quelli che si sono rivelati, no? Sono una cozzaglia di mediocri, di viscidi, di vili, di ribaldi. Ecco, in giusta comunione hanno fatto quello che hanno fatto.
Ho capito, però la politica è fatta anche di queste cose. Prima ci ha detto Caparini, ma lo dicono anche altri, non si poteva sostanzialmente parlare, c'era il culto, diciamo, dell'unanimismo, del capo, eccetera. Sono stati zitti per tanti anni quando c'era questa cricca, diceva Caparini, che guidava la Lega,
la dice
e adesso invece
la dice lunga sul partito, però un po', perché se uno ha paura di parlare, ha ragione sto ascoltatore.
Chi odia discutere poi no fa queste robe qui, cioè voglio dire, anche la gente che li sostiene, non so, ogni partito nel mondo, in tutto il mondo, fa un congresso ogni anno, certo. Per vedere, per ragionare, per trasparenza, non so, ecco.
Vabbè, ma voglio dire, poi
no,
da questo
comunque,
punto di vista...
un'altra cosa che volevo dire è che la Santanchè aveva detto che aveva fatto un master alla Bocconi, poi in Germania si è dimesso un ministro molto meno.
Che non era un master, ma era un corso, non mi ricordo di cosa.
Sì, vabbè, comunque.
Va bene, grazie.
Un politico deve essere trasparente più di un vetro pulito. E invece qui abbiamo Centaglia che dice queste cazzate. Come
Vabbè, bene, ma giusto usare anche questi epiteti. Ivan da Treviso, buonasera Ivan.
Sì, buonasera.
Vada dritto, deciso, forte.
Grillo ha ragione. Grillo.
Ma su che cosa ha ragione, scusi? Quasi mai ha ragione, però in questo caso dice non ci vuole molto per tradurre.
Basta una firma per restituire i soldi, lo dica a Parenzo. Che
cosa ha detto?
Basta una firma per restituire i soldi, non serve una legge. Ha capito? In questa trasmissione che parlano solo le donne.
Ma non ho capito cos'è la critica che
mi
fa.
I soldi non devono essere restituiti, come dice Grillo, perché non possono essere restituiti. Diciamola tutta.
Beh, Pannella lo fece però.
No, i soldi del finanziamento
Pannella
pubblico
lo fece.
Già arrivati, è evidente che non possono essere restituiti.
Pannella lo fece.
Oddio, che stupidaggine. Non possono essere restituiti. Adesso non facciamo la demagogia assoluta. Cioè...
uno non può chiedere 5,50 e gliene danno 2,50, non è possibile, ma come si
no,
fa?
No, però adesso ascoltami, anni fa io ricordo un banchetto dei radicali a Roma, con Pannella che distribuisce,
non si possono...
questi sono i vostri soldi.
Ma questo all'inizio, ridava... all'inizio a cioè... parte che non bisognerebbe poi esplorare bene,
ma lo fece, ti ricordi
radicali,
che stampò
quanto finanziamento
pubblico, ma l'ho capito,
c'è.
Ma stampò in modo provocatorio sopra i soldi, dava 5.000 lire 2.000, c'era questa coda lunghissima davanti a Montecitorio, io me lo ricordo, e i radicali con il banchetto,
ma non ho capito qual è il punto,
che
cioè...
restituivano i soldi del finanziamento pubblico.
Non si possono restituire quelli di adesso, al massimo si possono bloccare, per me, ma hanno bloccati quelli prossimi.
Però è vero che se uno li incassa può fare un banchetto e fare un'altra radicalata come fece Pannella.
Ma questo una volta incassati i prossimi, non
certo.
quelli che già sono
Vabbè,
stati erogati.
È evidente,
beh,
è
quello diceva Grillo, bisogna restituire quelli di prima e cancellare quelli di adesso. Bene, siamo qui, Francesco da Treviso, buonasera, 800-24...
Francesco Belsito?
Fai il numero di telefono.
Buonasera.
800-24...
volevo chiedere, avevate un onorevole della Lega in linea, no. E noi avete fatto la domanda cruciale, secondo me.
Qual è
perché
la domanda
secondo
cruciale?
Lui,
secondo,
Mauro,
secondo lei, lo scienziato...
E non
Francesco.
Bossi.
Ma
che
Bossi...
pur nessuno dei due...
Ah, questa sarebbe la domanda
nulla.
Da fare al signor Caparini, sarebbe stata. Perché non avete espulso Bossi? Ma lei è pazzo completamente, Francesco. Cioè lei è completamente pazzo.
Ha fatto la
certo, è completamente pazzo.
Sono completamente pazzo.
Cioè io dovrei fare la domanda a Caparini perché non avete espulso Bossi, secondo lei?
No, perché lui reputa che non dovesse essere espulso.
Ma cosa vuole che le dica?
Ma
Bossi
dove si
espulso?
Trova lei?
Le mostruosità, ma che dice?
Vabbè, guardi Francesco, se lei pensa che bisognava chiedere perché non avete espulso Bossi, allora venga qua al posto nostro, magari avrà più fortuna, non so cosa devo dirle. Io accetto tutte le critiche, non queste cose qua, cioè va benissimo. Se lei mi dice perché non avete, perché lei dice non avete chiesto questo piuttosto che quest'altro, va benissimo, è una cosa che si può accettare tranquillamente, per carità. Qualsiasi critica va benissimo, non il fatto che dovevamo chiedere perché non avete espulso Bossi, perché un giornalista che fa una domanda del genere è un cretino, cioè secondo me, però se per lei invece è una cosa intelligente da dire,
l'ha fatta
pazienza.
Radiare,
Marco da Bologna, buonasera.
Buonasera, volevo dire due cose. Allora, innanzitutto io credo che il crollo totemico, per non
il crollo?
Totemico.
È un tema, è una espressione tipicamente da Zanzara.
Studi
questa qua.
Classici.
Totemico, sì, anche di Freud, Levi-Strauss.
Totem e tabù, come no? Come
il crollo
fare una
totemico.
Potremmo, volevo grazie, dire, sì. Il crollo totemico dei due principali leader, sì, della cosiddetta destra italiana, sì, Bossi e Berlusconi, abbia finalmente portato la politica italiana a una modernizzazione necessaria e obbligatoria. Adesso, nonostante, sì, lo stoicismo dei vari Salvini, Alfano, eccetera.
Stoicismo.
Pronto?
Sì, sì, stoicismo dei vari.
Sì, dei vari Salvini, Alfano, che sostengono che, sì, il PDL e la Lega non siano morti, ma in realtà, sì, moriranno di morte atroce.
Atroce, sì.
Sì, finalmente la politica italiana potrà diventare simile agli altri stati europei, dove delle persone per delle singole o per delle singole stupidaggini si dimettono, mostrando al popolo sovrano, sì, un'intelligenza e una serietà che in Italia non si vede dal 46.
Va bene, secondo lei bisognerebbe dimettersi in Italia per molto meno, tutto questo discorso, i totem, eccetera, no, cioè, per dire, in Italia ci si deve dimettere per molto meno.
Io parlerei di
con lo stesso sistema che si usa in altri posti, giusto?
Non è un sistema, sono i politici che da soli scelgono di fare questa scelta, perché antepongono non i propri interessi ma il popolo sovrano. Detto questo, il discorso sui totem era perché, a parte questa parentesi, sì, tecnocratica, che speriamo finisca presto, finalmente possa saltare fuori una politica con i giovani, e proprio su questo volevo
con
dire
i giovani,
poi,
sì,
poi termino l'intervento.
Sì. Intervento,
giovani, dobbiamo vedere più giovani in politica, perché superata, sì, una certa età.
Ma io giovani in politica no, guardi, ma non ce la faccio, non ce la faccio, i giovani in politica non ce la faccio, non reggo,
meglio. Capisco da parte sua.
No, non reggo proprio l'argomento i giovani in politica. Appena senti i giovani in politica metto mano alla pistola, guardi, francamente metto mano alla pistola.
Anch'io, per difendere però questa espressione, perché i politici over 65
over
anni
65.
O anche di meno.
Perché quei 64 che hanno fatto?
I 64
sono meglio, sono meglio, sì,
over
65.
65.
Chissà perché ho scelto 65. Boh.
Dal punto di vista anche biologico.
64
anche
sono biologico. Meglio dei 65, sì.
Sì, dal punto di vista anche biologico.
Sì, biologico.
Sono, diventano delle persone pericolosissime. Per esempio Scalfari, sì, o altre persone che...
Scalfari o Scalfari?
Scalfari.
Scalfari, giovani, il
Scalfari è il fondatore di Repubblica.
Sì, esatto, no, faccio un esempio. Proprio
faccio un esempio.
Ne potrei tirare fuori migliaia.
Sì, certo.
Da giovani sostenevano delle idee che col tempo, e non è frutto di una disillusione assolutamente, ma perché semplicemente avanza la demenza senile, dicono delle stupidaggini. Ed è per questo che io, ad esempio, Repubblica non leggo più, perché leggo delle stupidaggini, no, per non dire altre parole.
Lei sta dicendo che il signore Eugenio Scalfari ha la demenza senile.
Diciamo
al delirio.
Sì, perché per esempio...
No, ma non si preoccupi, che abbiamo un letto anche per lei.
Sì, va bene, Berlusconi che è affetto da satiriasi, per esempio.
Sì.
Bossi purtroppo ha avuto una malattia.
Cioè lei dice che più i politici sono anziani e più sono soggetti a disturbi.
Lo dice la medicina,
la medicina adesso.
Il signor Foa, tanta gente che è stata, come dire, in trincea fino all'ultimo e non...
Vittorio Foa non era lì sempre che pensava alla gnocca.
Ho capito,
ma non
certo,
era nemmeno...
ci sono le dovute eccezioni, però certi personaggi...
Superata una certa età, anche per una questione di decenza estetica,
esatto,
intellettuale, eccetera.
Vabbè, estetica
dicono...
no, però...
Vabbè, anche estetica, mettiamoci pure quello. Marco, tanto stiamo dicendo un sacco di cazzate, per cui...
Ma
non si butti giù.
Ma
comunque
il ragionamento potrebbe anche avere un suo senso,
ma
per carità.
Senso? Ma che dici?
No, linea di massima.
Molto semplicemente. È proprio un fatto anche neurologico. Poverette le persone come il Trota, che hanno già avuto uno stadio molto avanzato in età precoce, però è una cosa
battuta
proprio personale, perché si parla di rincoglioniti quando si va avanti con l'età. Il Parlamento italiano è pieno di rincoglioniti.
Il Parlamento italiano è pieno di rincoglioniti. Guardi che l'età media del Parlamento italiano
è uno dei parlamenti più giovani
non è
della
che
storia
sia, no, adesso non
beh,
so
tra
ah, questo qua sì,
della nostra storia repubblicana,
sì, chissà perché, ma per 20 anni hanno governato dei rincoglioniti qua, allora sarà anche pieno di giovanissimi. Ma
bene, Marco, grazie. Salvatore da Roma, buonasera.
Buonasera. Senta Cruciani, paragonare la Minetti a il Degliotti o la Santanchè è come paragonare Scilipoti a De Gasperi.
Bravo.
A Togliatti. Ora io le dirò una cosa, spero di essere simpatico, creo un neologismo, lei Cruciani si barca minchia.
Sì? Si barca? Si barca?
Si barca minchia.
Allora?
Sì, Cruciani, questo è neologismo, no, scusi, mi faccia finire.
Neologismo, un attimo, glielo faccio finire dopo. Abbiamo con noi il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, buonasera.
Alemanno speaking? It's Alemanno speaking from Rome?
Sì, ya. Yeah.
Oh, yeah,
come ya?
Yeah. Che lingue parla lei, Alemanno? Che lingue parla?
Oh, great.
Tantissime, pugliese, romano, tantissime.
Il padano, oh yeah.
No, il padano non lo parla, no?
Padano lo capisco, ma ho qualche difficoltà.
Ma la famosa Padania, secondo lei, esiste? Diciamo una parola definitiva da parte del sindaco di Roma, che è sempre molto tenero nei confronti della Lega. La Padania esiste o no?
Esiste la pianura padana, non la Padania.
E non esisterà mai,
anche perché una cosa è essere veneti, una cosa è essere lombardi, una cosa è essere piemontesi, un'altra cosa è essere l'Emilia Romagna. Sono cose molto diverse.
Molto molto diverse. Senta, ma lei sa che per a lungo, e anche adesso in realtà, fino a pochi giorni fa, risuonava da parte di deputati della Lega, di dirigenti anche molto alti, molto importanti, lo stesso Maroni della Lega, eccetera, una parola d'ordine. Qual era, Parenzo? Roma ladrona.
La Lega non perdona.
La Lega non
oppure
perdona.
Nerone, pensaci tu.
Vabbè, quello era poi di estremisti, non era proprio dirigenti, eccetera. Era, diciamo, i vari borghesi.
Nerone.
Gli amici tuoi.
Che amici miei.
Sì, gli amici tuoi, Parenzo.
Il querello per difamazione.
E, ecco, come si potrebbe questo slogan Roma ladrona, come lo si potrebbe modificare? Come lo modificherebbe lei questo slogan che è stato per tanti anni, ma anche adesso in realtà, sulla bocca dei leghisti?
Allora, la Lega non perdona, Roma è invece molto indulgente, quindi nei momenti di difficoltà dell'avversario bisogna essere tranquilli e non infierire.
Ah, lei non vuole infierire.
E si evita di fare facili ribaltamenti dello slogan.
Ah, lei dice che in questo momento
sono talmente
Alemanno, che è sempre stato nel mirino della Lega negli ultimi tempi per varie questioni, finanziamenti, eccetera eccetera, ma soprattutto in quanto Roma, insomma, non vuole infierire sulla Lega, no, effettivamente in questi giorni non sta infierendo sui guai della Lega,
però gode, dica la verità, nel privato come un pazzo.
Un
Alemanno,
piccolo godimento ce l'ha avuto,
come un pazzo,
o no?
Sì.
Guarda, io ho visto tante volte la Lega, mi è capitato, quando vado in montagna, di frequentare realtà leghiste. Le ho viste sempre molto insomma, sotto non ricche, non sotto profilo, low profile, eccetera. Da questo punto di vista, francamente, sono rimasto colpito da queste notizie, da questi fatti. E devo anche dare atto, io, nemico storico della Lega, che almeno ci hanno avuto la faccia di dimettersi.
Al contrario di chi?
Lusi, per esempio, si è dimesso, non si è dimesso, e tanti altri non si sono dimessi. Quindi devo dire che...
Ma anche nel PDL molti dovrebbero dimettersi e...
Da tante parti succede.
Allora, anche nel PDL,
diciamolo, Cosentino, diciamolo, Verdini.
Vogliamo dare l'onore delle armi a questa persona, diamogli pure l'onore delle armi. Il punto è politico. Devono cambiare il nome, non si possono più chiamare Lega Nord, cioè? Per l'indipendenza della Padania.
Questo è interessante.
Prima perché la Padania non esiste, secondo perché l'indipendenza si chiama secessione, e noi la secessione non ci piace e non la vogliamo.
È un reato, è un reato.
È un reato, è anche un reato.
È anche un reato. No, però questo è interessante. Dunque, lei dà un io penso che Alemanno apprezzi in qualche modo Maroni, no? Rispetto ad altri leader leghisti. Allora, la cosa che voglio sapere.
Un buon ministro dell'interno.
Esatto, allora gli dia un consiglio, poi glielo giriamo noi, gli arriverà sicuramente, c'è tanta gente che ci ascolta. Cioè, la prima cosa che dovrebbe
cambiare
fare è cambiare il nome.
Cambiare il nome.
Cambiare il nome.
Lega Nord.
Lega Nord per...
Ma Lega Nord non per l'indipendenza della Padania, Lega Nord e basta, cioè bisogna dal nome allo statuto bisogna cancellare ogni traccia di secessionismo, altrimenti noi non potremo mai più essere alleati.
Ma come? Ma scusi, il gruppo parlamentare alla Camera, però...
Sì, infatti lui non vorrebbe fare così.
Ma no, ma ho capito,
il gruppo parlamentare alla Camera
si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
E appunto, lui non vorrebbe più.
Ma è stato alleato con la Lega fino a due anni.
Ho capito.
Io rispetto Alemanno, per carità, però...
No, scusi, però Alemanno, io voglio chiedere una cosa. Ma in realtà, tra questi maroniani, ci sono molti indipendentisti. Uno non si deve può far fregare dalle apparenze. Anche tra i maroniani, al di là degli slogan di Maroni, che secondo me non ci crede neppure, però tra i maroniani ci sono moltissimi che
credono
alla secessione. In maniera anche molto forte, e se la prendono anche con Roma.
Allora guarda, il punto è questo: quando c'è un momento di passaggio di leadership succede sempre che la si spara più grossa. Maroni è una persona intelligente e secondo me, mi permette di dire, è l'ultima speranza della Lega. Io mi auguro che un giorno in cui diventerà segretario prenda una via seria, non una via sbagliata, perché sono convinto che questa via sbagliata ormai anche la gente del nord non la vuole più. Io ho visto anche durante i 150 anni dell'anniversario dell'unità nazionale, gente di Milano, gente del nord che fischiava la Lega quando la Lega insultava il tricolore, quindi sono convinto che un atto di intelligenza deve portare su questa strada.
Per esempio, che ne so, mandare via Borghezio, secondo lei, potrebbe essere un primo segnale? Cioè tutti quelli che sbraitano sul tricolore, sulla Padà, mandarli via potrebbe essere un segnale?
Secondo me chi sbraita sul tricolore deve essere denunciato e espulso da tutti i partiti che vogliono fare un discorso serio di governare l'Italia.
Cioè una Lega senza Borghezio già sarebbe più appetibile per il PDL, anche se poi o no?
Adesso non facciamo i capi espiatori. Io dico regole, dico chi fa le sparate alla Borghezio non merita di stare a un partito che deve governare il paese.
Allora, abbiamo la pubblicità, Alemanno in macchina, però...
C'è traffico lì a Roma, Alemanno?
Dopo il corteo di oggi...
In questo momento no, stamattina era un disastro.
È un disastro, e poi parliamo anche di questo.
Lei in macchina lì, comunque...
Certo, in macchina, non lo senti.
Vabbè, bello fare il traffico, ad esempio, il bollettino del traffico, fatto in diretta dal sindaco Alemanno.
Questi idee ridicole, è un'idea
geniale.
Ma ci sentono in tutta Italia, noi, mica solo a Roma.
Però è Roma Urbe, la capitale di questo paese.
È un'idea che ho cassato. Pubblicità, torniamo subito.
Roma perdona, la Lega non perdona.
La Zanzara 20:14, come al solito momenti di interruzione pubblicitaria, fra poco c'è anche il traffico, 800 24 00 24,
meno male,
campiamo con la pubblicità, anche e soprattutto con la pubblicità. Abbiamo in collegamento dalla sua macchina in giro per Roma,
non in vacanza
naturalmente,
in giro per monitorare la città,
monitorare, sarà andando da una parte all'altra.
Questa
adesso
è Radio Alemanno.
No, perché Radio Alemanno?
Abbiamo trasformato Radio 24 in Radio Alemanno
per qualche minuto.
A proposito, è vero che vuole aumentare il numero di consiglieri comunali lei a Roma?
No, io attualmente sono 60, la legge prevede
48. E lei vuole riportare
lo 60? Lo stesso numero di consiglieri che ha un comune di 200.000 abitanti. Noi siamo 2 milioni e 800.000 abitanti, penso che noi come Milano e come Napoli potremmo mantenere 60 consiglieri.
Appunto, quindi dice la legge dice 48,
vuole modificare la legge che riporta 48.
Esatto, ma voglio dire, cioè abbiamo quasi 3 milioni di abitanti, Milano per dire una, la metà ha 1.300.000 abitanti, quindi fa avere lo stesso numero di consiglieri di un comune, mi pare di 300.000 abitanti,
però,
è un po' troppo.
Però insomma, Alemanno, mi scusi,
la legge dice 48.
Ma chi se ne frega, 48 e 60, risparmiamo 4 euro e portiamoli a 48, ma tanto lei sa meglio di me che i consiglieri comunali non servono a nulla, servono,
governa lei con la sua giunta,
dovrebbe governare il sindaco coi decreti.
Sono strumenti della democrazia, se lo dico io ci volete credere.
Se lei se ne potesse liberare, non lo può dire, ma se lei se ne potesse liberare.
Ma che differenza fa 48? Quanti soldi si potrebbero risparmiare? Sindaco?
Pochi, però si risparmierebbe qualcosa.
Vabbè, comunque,
risparmiamo, non so, 50-60 mila euro, una cosa di questo genere, pochissimo, veramente.
Comunque, io sono contrario, meglio risparmiare. Meno sono, meglio è. Senta, ma suo figlio quanti anni ha? 17, quanti anni ha?
Manfredi.
Mio figlio ha 17 anni.
17 Manfredi. Anni. Scusi un attimo, lei lo candiderebbe mai in politica come ha fatto Bossi con il signor Trota, anche se poi era più aveva qualche anno di più, insomma, lo candiderebbe mai come ha fatto Bossi?
C'è un guaio, mio figlio fa già politica ma non nel mio partito.
Cioè? Sì, con Casa Pound, con chi non mi ricordo?
Un raggruppamento studentesco.
Casa Pound.
Che non è del PDL. No, blocco studentesco.
Sì, blocco che è più a destra, diciamo, di quello che viene.
È più a destra, quindi non lo posso allevare alla politica.
No. Segue le orme del nonno, diciamo, no?
Ma non ha cercato di sedere da questa cosa.
C'ha 17 anni, lasciamolo perdere, dai.
Segue un po' le orme del nonno, mi sa.
Diciamo
signor
così.
Rauti.
Pino?
È più vicino al nonno che al padre, no?
Sì, diciamo così, ma i nonni sono
17 anni, lasciamolo perdere.
No,
ma le sue esperienze.
Okay, ma lei se a un certo punto le chiedesse papà, voglio candidarmi in politica, mi dai una mano? Lei cosa risponderebbe?
Gli direi fatti le ossa andando in giro a distribuire volantini, a parlare con la gente, fatti le ossa e costruisci da solo. In politica non si possono fare né sconti né scorciatoie, ogni sconto e scorciatoia poi si paga dopo, come è successo a Trota.
Però non è uno scandalo il fatto che un figlio faccia la politica, però lei dice deve fare un percorso che non è quello che ha fatto il Trota.
Deve fare un percorso passo dopo passo, imparando, studiando, perché poi queste scorciatoie diventano sempre del boomerang, soprattutto per i figli.
Dunque, se le dicessero no, candidami alla regione Lazio, come ha fatto anche con le preferenze, lei gli direbbe no, non
è
si deve fare consigliere prima.
Se lui ha fatto il suo percorso politico, non andrei a chiederlo a me, lo chiede alla sezione del partito, alla cosa, cioè agli organi che decidono chi fa le candidature, mica è un fatto filiale, no? Padre, figlio, eccetera. No,
dai. Spirito Santo.
No, però sa, il nome poi conta sempre. Alla fine il nome conta.
Il nome è un di più, ma la base è sempre, anche perché se tu porti quel nome e non sei all'altezza della situazione, è peggio, perché dici, non sei come tuo padre, non sei come tuo nonno, quella. Meglio farci le ossa.
Dunque non avremo mai un Trota Alemanno, questa è la realtà.
Ecco.
Io penso proprio di no. Guarda, io ho cominciato a fare politica a 13 anni e la prima volta che sono entrato in un posto elettivo ne avevo 34. Quindi ci ho messo circa una ventina d'anni e sono stati 20 anni, insomma, di tanta fatica. E penso che quella sia la strada giusta.
Senta una cosa, ma il
C'è?
No, suo figlio si può dire che mio figlio è più a destra di me di quando ero giovane.
Beh, questo è divertente, sì. Questo sì, si può dire.
No. Ma anche lei era un bel estremista.
Diciamo, insomma, i tempi cambiano, però insomma, voglio dire, quando si sta al liceo è giusto, insomma, in qualche modo esprimersi con tutta la passione.
È molto a destra, e si può dire che è una sorta, no, ma non sarà mica fascista,
no?
Non è che in casa c'hai robe di...
ragazzi, c'ha 17 anni.
Sta 17 anni.
No, lei dice
traffico, c'è il traffico, così che...
No, c'è traffico, facciamo fare il traffico ad Alemanno.
Ma traffico in Italia, non è il coso, è in Italia il traffico.
In questo momento sono sulla via Flaminia e c'è traffico scorrevole.
Ma a uscire da Roma?
Sto rientrando verso Corso.
Allora, lo dica ben impostato bene, sulla via Flaminia, lo dica come si direbbe.
Ma perché vuoi far fare?
Sulla via Flaminia,
facciamo fare.
Faccia la cronaca.
Però siamo sulla via Flaminia, tutto traffico regolare, come si dice, no, qualcosa. Adesso c'è un blocco, e però non sembra ci sia fluido, traffico fluido.
Traffico fluido sulla via Flaminia, sentiamo dal traffico in tutta Italia com'è la situazione, poi parleremo anche di questa storia dei centurioni, una storia incredibile.
Bellissima.
Io sono per liberi centurioni in libero stato.
Beh, non vorrà mica fare un albo con i centurioni,
speriamo.
Spero.
Di no, traffico. Vi voglio leggere un meraviglioso Twitter del sindaco di Napoli, dato che abbiamo un sindaco collegato con noi che è Gianni Alemanno, il sindaco di Roma, in macchina dalla Flaminia, sta tornando verso il centro di Roma, la via Flaminia per chi conosce Roma, e ci ha prima spiegato anche la situazione del traffico. Insomma, Twitter del sindaco di Napoli De Magistris. Intanto su Twitter si scrivono delle cose che per me sono strabilianti.
Ma anche Alemanno twitta, cinguetta o no?
Ogni tanto, sì. Ogni tanto.
E lei proprio?
Sì, sì, ogni tanto.
Ogni tanto, non è che si impegna molto. Giustamente, come se uno vedesse sempre Alemanno che twitta, secondo me direbbe, ma questo che sta a fare la tirasi. Allora, De Magistris, oggi ho incontrato Camillo Guevara, il figlio del Che.
No.
E poi ha fatto una sorta, quello che si chiama hashtag.
Cos'ha da fare, cioè, a Napoli,
figlio una del cosa Guevara? È hasta la vittoria sempre. Cioè, De Magistris, ho incontrato Camillo Guevara, il figlio
ma
del Che.
Ma che ha da fare a Napoli?
Ma che ne so, lei lo incontrerebbe il figlio di Che Guevara?
Vabbè, ma francamente non mi entusiasma troppo, insomma, non so. La figura del Che Guevara è comunque una figura interessante, il figlio,
figlio di Che Guevara, cose pazzesche. Vabbè. Sento una cosa, ma l'ha sentita la cosa della Santanchè sulla Iotti ieri qui alla Zanzara? Sta facendo molto discutere.
No, non ho sentito.
Ha detto che sostanzialmente, adesso poi magari semplifico e la Santanchè mi bastona, ma mi succede spesso, ha detto che le scorciatoie in politica c'erano anche prima, non solo con la Minetti, non stavamo parlando della vicenda di Minetti, c'erano anche tanti anni fa, per esempio una dirigente comunista come Nilde Iotti divenne presidente della Camera grazie anche alla sua passata amicizia, anzi lei ha detto
amorosa,
esplicitamente, perché era l'amante di Togliatti. Lei che dice? Beh, c'è grande bufera intorno a questa cosa, so che lei si occupa di altro.
Francamente un paragone molto troppo azzardato. Cioè, Nilde Iotti era una persona di uno spessore politico e culturale notevole, lo dimostrò essendo un ottimo presidente della Camera. Francamente questa Daniela se la poteva risparmiare.
Meglio stare zitti in alcuni casi, no?
In alcuni casi è meglio.
Io lo dico,
allora,
Daniela.
È vero anche che quello che mi hanno riferito, che lei c'è una famosissima imitazione di Paiella, di Max Paiella, che fa divertire il sindaco di Roma. Sentiamo un po'.
Dello stesso che fa anche Cicchitto.
Sì, stupendo.
Messo da cameriere.
Dovevano dircelo che l'acqua ghiacciava a 0 centigradi e centimetri.
Sì.
Nessuno ci ha avvisato. Se io venivo avvisato a un bollettino dove c'era scritto che l'acqua veniva ghiacciata a 0 centimetri e centimetri,
no,
avrei preso i provvedimenti giusti.
Però bolle invece, eh?
Bolle a 99 centimetri.
Ah, ecco.
Colgo l'occasione a proposito dei mezzi pubblici per inviare un messaggio a tutti coloro i quali di Monomani che sono rimasti dentro bloccati sugli autobus, i 58 barrati e i 60 notturni, vi sono vicino.
È vero, Alemanno, che lei ogni tanto in giunta, per scherzare, so che le piace molto questa imitazione, dice chiamo esercito, chiamo scuole, com'è che fa?
Sì, chiamo esercito e li faccio fucilare. No, no, certe volte faccio l'imitazione dell'imitazione, perché ormai sta andando in voga, allora cioè nel senso, appunto, chiamo esercito, faccio come fa lui.
Com'è che fa? Ce lo faccio così.
Quando vedo qualcosa che non funziona, basta, chiamo esercito, che io fermi tutti, chiamo esercito. Quindi questa ormai è diventata una leitmotiv in ogni giunta.
Vabbè, questo è il modo giusto, secondo me, per prendere le cose di satira. Qualcuno si arrabbia. Senta, ma vogliamo qui dirlo alla Zanzara alle 20:25?
Ah,
io
sì,
sarò di nuovo candidato a sindaco di Roma. Così
sfiderò Zingaretti.
Sappiamo tutti che è così. Beh, Zingaretti non è ancora ufficialissimo. Comunque sì, sarà lui probabilmente.
Beh.
Ma vogliamo dire, mi ricandido a sindaco di Roma.
Mi ricandido a sindaco di Roma.
È sicuro, al 100%, non ci saranno nessuna...
Assolutamente sì, perché è la cosa più dura che abbia mai fatto, ma anche la cosa più bella che mi sia mai capitato di fare.
Più dura, quindi... la cosa più dura, anche sconfiggere i centurioni sarà duro?
I centurioni, diciamo che è una cosa particolare, perché da un lato sono... No, da un lato sono poveracci, però non questa storia dura troppo tempo, non può continuare, anche perché sembra quasi una presa in giro della romanità.
Ma perché? Che fastidio danno?
Allora, il problema è che fanno molto mobbing sui turisti, cioè nel senso che da arrivare al Colosseo, sul Foro Imperiale, insomma, sia vesceri addosso, che chiedono, che fanno, eccetera. Spesso vanno a giro vestiti in maniera allucinante.
Beh.
E poi si piazzano davanti alla io che vengo, non so, magari dal Giappone, voglio vedere il Colosseo, voglio vedere il Panale del Colosseo, io voglio vedere il Panale del Colosseo, vado davanti 3, 4, 5
cioè,
persone.
Ogni tanto rompono i coglioni ai turisti, diciamo la verità.
Diciamolo tutto.
Ogni tanto è un eufemismo, diciamo così, diciamo che molto, in maniera molto forte. Allora,
spesso,
secondo me, con delle regole è giusto che abbiano il loro spazio.
Ma in che modo? Sempre abusivi? Sempre abusivi o regolamentandoli?
No, secondo me regolamentati, bisogna dare il nome, bisogna evitare, verificare che non abbiano doppio lavoro, perché spesso succede anche questo. Mm.
Che non abbiano precedenti penali?
Precedenti penali, ovviamente, se hanno fatto riabilitazione e altre cose, anche gli ex detenuti devono avere il loro spazio lavorativo, non è questo il punto. Insomma, che siano gente affidabile, che non si comportino male, perché sennò uno gli ritira l'autorizzazione,
patentino.
E che siano in aree che non siano troppo addosso ai grandi monumenti.
Quindi un patentino. Studiate una sorta di patentino, come fanno a Parigi, di artisti di strada.
Una cosa di questo genere. Secondo me, se accettano delle regole che stiamo individuando anche con la sovrintendenza statale, va bene. Se vogliono fare come gli pare, non va bene. Allora, a questo punto,
un esame.
Però mi scusi.
Un esame per diventare centurione.
Se io oggi mi travesto da centurione romano, vado al Colosseo e voglio fare una foto con un turista, vengo picchiato, secondo lei, da questi altri? Se non mi conoscono,
c'è anche un po' di racket, nel senso che chi si avvicina, non fa parte un po' più o meno del gruppo consolidato, viene abbastanza intimidito.
Però è anche vero che uno si può vestire e chiedere a un turista: vuoi fare una foto? Cioè, non è che c'è bisogno di poi prendere dei soldi da quel turista. Cioè, mi sembra una
cosa.
Vogliamo fare l'albo anche dei centurioni, diventa una cosa complicata. Poi magari c'è un sacco di gente che vuole iniziare a fare il centurione,
fare anche l'esame di stato.
Cioè, mi pare una cosa
centurione
un po' complicata da organizzare.
Un esame di stato sarebbe bellissimo.
L'esame di stato potrebbe essere un'idea. Si tratta di 60 persone, fino a che rimangono 60 persone che ben identificate, insomma.
Quanti devono essere al massimo quanti devono essere?
Ma questi 60 persone, eccetera, l'importante è dove vanno e come si comportano e anche come si presentano, cioè dare anche un'occhiata come si vestono non è male. Quello si può sopportare. È un po'. Adesso abbiamo anche votato in giunta il regolamento per gli artisti di strada. Anche su quello ci vogliono delle regole, come la questione dei lavaventri. Non è possibile che uno arriva all'incrocio e viene assaltato da.
Vabbè, il patentino, insomma, il patentino. Siamo arrivati al patentino. Sì,
qualcosa che freni un po', insomma. Che
qualcosa che freni un po'. Senta un attimo, ma è vero o no che da quando non c'è la Lega al governo, adesso una cosa sulla Lega, però bisogna che la dica lei, si respira un'aria nuova anche per il sindaco di Roma, cioè respira un'aria più fresca, più finalmente la Lega non è più al governo, questo il sindaco di Roma bersagliato dalla Lega lo può dire.
Beh, ma non c'è dubbio, guarda, adesso questa è politica. La Lega, da quando all'inizio dello scorso anno ha visto la situazione rendersi più difficile dal punto di vista politico, ha rilanciato il discorso dei ministeri al nord e da quel momento in poi è stato un inferno. Qualsiasi provvedimento riguardava Roma di qualsiasi genere trovava un ostruzionismo feroce.
Dunque, per lei è cambiata.
Il governo è adesso dentro il Parlamento. Tant'è vero che il secondo decreto legislativo di Roma Capitale, per poter essere approvato, ha dovuto aspettare la prima riunione del governo Monti, che proprio dalla primissima riunione, se non scadeva, ha potuto approvare.
E che vogliamo dire a Borghezio da questo punto di vista? Borghè, attaccate, come si può dire? Cioè,
Borghè, stacce.
Stacce, arrenditi. Meglio Monti.
Fai pippa a Borghè, fai pippa.
Meglio Monti di Berlusconi, o no? Da questo punto di vista.
No, Berlusconi ha sempre cercato di difendere Roma.
Capito,
il problema
è
che a un certo punto l'alleanza era insostenibile. Difatti io lo ripeto anche adesso, noi, se la Lega non cambia, non dobbiamo più cercare l'alleanza con
glielo dica così: a Borghè, fai pippa!
Questo voglio voi.
Grazie, a presto.
Grazie sindaco, saluti.
A presto, grazie a voi.
Com'è il traffico lì? Com'è sulla Flaminia?
No, adesso sarà arrivato.
Adesso sono arrivato all'Auditorio della Musica, non ho trovato un filo di traffico, tutto a posto.
Tutto a posto, vabbè. Adesso tra poco scopriamo che c'è l'inferno. No? No. Borsa, grazie.
Radio
Borsa.
Alemanno.
Giustamente mi dicono che si dice un meraviglioso tweet, non Twitter. Correzione accettata.
E ho detto anch'io
800 24 00 24. Questa è la Zanzara.
Scetticismo no, amici all'ascolto, scetticismo no.
Ma cosa è questa cosa? Mi fa scetticismo.
I santoni che dicono no, scetticismo no. Positività.
Vogliamo risentire Bignasca. Voglio sentire Bignasca, perché è una voce
Bagnasco.
Bignasca
bisogna dire chi è, perché...
Giuliano Bignasca, hai ragione, è il leader della Lega Ticinese, quello che vuole mandare via gli italiani che lavorano in Ticino. i cosiddetti, non mi ricordo nemmeno come si
chiama,
i frontalieri. Ma che frontalieri?
Mamma mia, Parenzo, dici sempre delle sciocchezze clamorose.
Frontalieri, i frontalieri, come vorrebbe mandare tutti via, il Ticino e dei ticinesi e tutte queste belle robe qui. Amico della Lega da tempo, un personaggio molto discusso.
Ma perché discusso?
Credo abbia anche diverse condanne, non lo so, però la cosa non è interessante.
Forse sì, qualcuna sì.
L'abbiamo intercettato al telefono col signor Bossi, Umberto Bossi.
È arrivato questo nastro segretissimo.
Un nastro segretissimo.
Un nastro segretissimo.
Bignasca, buonasera.
Buonasera, cercavo il dottor Giuliano Bignasca.
Chi è al telefono?
È la segreteria di Umberto Bossi. Umberto Bossi vorrebbe parlare col dottor Bignasca, se possibile.
Un attimo, per favore.
Grazie.
Pronto?
Buonasera, dottor Bignasca, sono la segretaria.
Buonasera, dottore, dica, signora.
Sono la segretaria di Umberto Bossi. Posso passargli Bossi? Vuole parlarle?
Grazie.
Prego.
Sa, Giuliana, ciao, sono Umberto.
Pronto?
Ciao, Giuliana, sono Umberto.
Ciao.
Volevo dirti, Iguaini, è successo un casino con la Lega, la mia famiglia. Renzo, hai visto?
Sì,
hai letto i giornali?
No, bisogna stare calmi e basta, no? Calmi e uniti bisogna stare.
Uniti, sono sicuro che è un complotto di Roma. Non so cosa pensi tu.
Non lo so, io non posso sapere, però è chiaro che bisogna essere decisi, andare verso la secessione e basta, non stare tanto a parlare di giorno, perché altrimenti quelli vi mangiano,
Dobbiamo vederci presto per organizzare qualcosa, perché qui...
No, sì, però calma, adesso dobbiamo tenere un po' di calma, no?
Dobbiamo, e calma, però qui stanno sfasciando il partito, tutto
lo so, però non è che io me lo posso riattaccare il partito, Io penso che bisogna avere calma e unità, Fino a quello che ho visto io, mi sembra, anche stasera a Bergamo non era così male.
No, però bisogna accelerare sul referendum per annessere.
Io non è che mi posso accelerare.
Alla Svizzera.
Non fare io. Ti richiamo io, dai.
Ce l'hai?
Ti richiamo io, dai.
Mi chiami?
Grazie.
Che dobbiamo fare una cosa in Ticino.
È arrivato sto nastro, la solita intercettazione, come al solito, vabbè.
Nastro segretissimo.
Giovanni da Genova, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera, sì. Dottor Parenzo. Io volevo intervenire sul finanziamento ai partiti, perché nelle ultime settimane si è sentito un po' di tutto sui giornali e alla radio, soprattutto anche in merito alla impossibilità dei partiti di non accettare, diciamo, il finanziamento pubblico, o meglio il rimborso pubblico. Soprattutto è stato fatto una lunga disquisizione, ad esempio, da un candidato, un eletto, se non ricordo male, del Movimento 5 Stelle, che descriveva quanto era stato difficile rifiutarlo con lettere, eccetera, eccetera. In realtà la cosa ridicola è che basta non richiederlo il finanziamento, perché la legge 157 del 99, che è quella che l'ha istituito.
Sì, però Giovanni, adesso non mi citi i numeri, eccetera, perché divento matto.
No, ma per dire.
Ho capito, ma non si. Quella è l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, cioè di non prendere il finanziamento. Va benissimo,
certo.
Non critico, secondo me.
No, ma è giustissimo.
Ma va bene, ho capito, si può anche rifiutare. Si può anche rifiutare. I partiti, turrupinando gli elettori e cambiando le carte in tavola, hanno deciso invece per un'altra cosa, cioè hanno deciso per prendersi il finanziamento e dunque rimpolpare in questo modo le segreterie, eccetera, eccetera, spendere in realtà per le elezioni molto meno di quello che incassano, e restano un sacco di soldi.
Sì, ma se loro lo volessero,
che
potrebbero...
sono gestiti, un sacco di soldi che sono gestiti per attività politica normale. Tutto questo deve finire, punto e basta. Non può finire, come dice Grillo, restituendo tutti i soldi prima, quello è impossibile. Deve però finire, deve finire al più presto. Si deve dare un minimo rimborso sulla base della credibilità che tu hai. Come ce l'hai questa credibilità? La credibilità ce l'hai solamente se riesci a fare fundraising, cioè dire, se riesci a raccogliere denaro, perché raccogliere denaro dai privati non è un'attività assurda, è il modo in cui tu ti presenti. Cioè, se uno crea crede in te in maniera trasparente ti dà 10 milioni di euro per fare la campagna elettorale, significa che sei qualcosa di credibile e sulla base di quello poi lo Stato ti può erogare una parte di finanziamento se ne hai bisogno oltre un certo limite. È una delle tante proposte che ci sono, ma insomma io credo che si debba andare verso la quasi totale cancellazione del finanziamento pubblico, o no?
Questa è una cosa che si può anche ipotizzare, perché effettivamente un fundraising fatto da privati non è un qualcosa di impossibile. Io faccio il tesoriere di partito, quindi so di cosa sto parlando in questo caso. Indubbiamente un sistema all'americana, quindi con il criterio dei PAC, quindi di fondi da privati richiesti, è un criterio possibile, non vedo perché no. Anche a me non entusiasma il discorso del rimborso elettorale. Una sola cosa però, per essere precise su quello: si fa sempre il confronto tra il rimborso elettorale e le spese rendicontate. Attenzione che la legge italiana, che è ridicola su questo, prevede che il rendiconto elettorale si faccia solo sull'ultimo mese di campagna, quando la campagna elettorale è assai più lunga, come sapete meglio di me. Quindi in realtà anche questo è un po' un'ipocrisia, per cui i numeri che si leggono di campagna elettorale nei rendiconti non sono i costi reali che i partiti hanno per le campagne stesse.
Va bene, grazie. Luca da Cremona, buonasera.
Sì. Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Ma io volevo intervenire, sto facendo appunto che è successo questa settimana di questo, secondo me è stata una grandissima operazione di marketing quella di mettere la Rosy Mauro in diretta su Rai 1.
Marketing di chi però, scusi?
E contemporaneamente urlare che qualcuno doveva andarsene, eccetera, eccetera. Questa cosa qua, secondo me, è stata studiata veramente molto a tavolino. Ma in quanto
Rosy in che Mauro... senso, scusi, a tavolino? Non ho capito bene.
Ma nel senso che comunque Rosy Mauro non decideva lei sicuramente se dimettersi o no. Loro avevano già deciso. È stato molto più forte il fatto che loro l'abbiano espulsa dal partito, facendo fare a lei questo teatrino veramente in diretta, patetico, secondo me.
Ma non c'è nessun teatrino in questo caso, non è che si può vedere il complotto nel complotto.
Non vedo, ho detto soltanto che
ma qual è la mossa comunicativa, scusi? Avrebbero deciso di mandare
La mossa comunicativa, che secondo me, facendo questa cosa qua, si dovevano riappropriare di valori che sulla quale la Lega ha sempre puntato. Che inevitabilmente andavano perdendosi se non facevano queste mosse. Tra le altre cose, anche le scuse di Boss in diretta, il fatto stesso che due giorni dopo
non era mica
lì per la diretta televisiva,
ma non è tutto finto, non è sempre tutto finto, c'è qualcosa di vero ogni tanto. Poi uno può criticare anche queste cose, come io ho criticato le lacrime della Lega perché i leader che se ne vanno non vengono rimpianti con le lacrime, ma semplicemente c'è un passaggio naturale che non può prevedere il dramma, lo sconforto, perché c'è qualcosa che non funziona. Non è tutto finto. Luca, la ringrazio comunque di questa sua impressione, di questa sua analisi che ci ha voluto comunicare. Abbiamo il traffico, poi Franco da Roma, Paolo da Roma, Rosaria Maria da Rimini, Margherita da Milano, Enzo da Caserta e tanti altri. Andiamo verso la conclusione della Zanzara, però siamo ancora vivi e vegeti, siamo qui. Eccoci qui, 20:46, 800 24 00 24, Margherita da Milano.
Pronto?
Eccoci.
Sì, buonasera. Ho sentito prima Alemanno, no?
Sì.
Che per quanto sindaco di una città di 2 milioni e 800 mila abitanti, come dice, è sempre una città che parla in romanesco e che esprime i gladiatori, i cacciaroni, e questo è quello sempre che si vede, che si sente. Vabbè, ma questa è una parte, come dire, poco importante. Volevo solo dire un'altra cosa.
Che non ho capito, la parte importante che non ho capito.
No, ho detto che questa è una cosa poco importante, quella che ho detto. Quello che vorrei invece dire, posso parlare?
Sì, sì, dire.
Okay, no, perché non vi sento, non so se sono in collegamento. Che ho sentito anche tutte le pretese di Alemanno, no? Le sue considerazioni. dichiarazioni su cosa dovrebbe fare. Allora, io sono molto delusa dalla Lega, intanto specifico questo, no? Per una serie infinita di motivi, ma che adesso qua non saremo a valutare. Ma vorrei parlare della secessione. La secessione è un diritto naturale dei popoli, delle persone. Cioè, il fatto che lui dica certe cose e le dica in quel modo, deve rinunciare. Ma chi deve rinunciare a che cosa? Ma perché? Ma chi è lui che stabilisce questo? Cioè, tutti hanno il diritto di esprimersi, di parlare, di dire voglio vivere così,
scusi,
voglio vivere così.
Ma
cosa?
Se Alemanno dice, se Alemanno sostiene
un diritto
che...
naturale.
Va bene, d'accordo. Alemanno sostiene che la secessione invece è un reato. Cosa,
magari,
vuole,
no?
Cosa vuole che le dica?
Diritto naturale,
no, ma questo non ha torto.
È un diritto naturale.
Sì, però quando ci sono le condizioni storiche, Margherita, per la secessione,
certo,
naturalmente. Appunto,
certo,
non
ma
mi
lui
pare...
non lo sta dicendo che non, che lui non
mi pare...
non affermava che no, lui lo nega in toto.
Ma no, adesso non facevo un discorso filosofico, si rivolgeva.
Sì,
la secessione è un diritto naturale quando ci sono le condizioni storiche, certo. Non mi pare una cosa. Non è che gli stati sono così per l'eternità, ci sono stati che.
Non è quello di rovesciare.
Non ascolta la signora.
Il governo vigente.
Sì, lei non sta ascoltando, però, Margherita, scusi, se mi ascoltasse, io le sto venendo incontro da questo punto di vista,
sì.
Non per criticare quello che ha detto Alemanno prima, che non c'era bisogno né di criticarlo né di approvarlo, semplicemente per dire che la secessione certo è un diritto naturale, non c'è dubbio, in alcuni momenti storici, in alcuni contesti storici, che certamente non mi sembrano siano quelli attuali.
Ma questo è un altro discorso.
No, ma
cioè,
quello
si,
a quello ci si riferisce.
Come chi lo stabilisce quando c'è la condizione?
Vabbè,
perché
senta,
poi ci bisogna stare zitti e silenti ed aspettare che ci sia quel perfetto momento per parlare.
Ma no, ma che c'è, non per parlare,
cioè,
ma
uno
no.
Va avanti con questo pensiero, ma con questa idea.
E fate sta secessione.
Anche se non c'è.
E fatela, fatela.
Margherita, se lei è a favore della secessione, infatti non è un problema, non è che.
No, ma mi sembra.
Ma va la porti avanti questa idea.
Cioè, negare proprio,
scusi, però,
il diritto, negare la possibilità.
Ma nessuno nega il diritto.
Ma di chi parla?
Cioè, perché alla fine, perché qualcuno vuole la secessione? Noi siamo sfruttati.
Sì.
E quelli che ci sfruttano, gli sta bene.
Però scusi un attimo,
ma
al di là dello sfruttamento.
È semplice. È
scusi un attimo, Margherita,
qua, no?
Si fermi un attimo. Mi sembra Rosi Mauro, la nuova Rosi Mauro della Lega. Scusi un secondo. Allora, il punto fondamentale è uno. Il partito che si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania è l'unico partito al nord che è a favore dell'indipendenza della Padania, giusto? Comunque della fantomatica da Padania, insomma delle terre del nord. Allora, se questa idea della secessione fosse condivisa dalla maggioranza degli abitanti della Padania, questo partito dovrebbe prendere in quelle regioni il 51%.
Certo.
Non mi sembra sia così. Io dico solo questo. La ringrazio. Rosa Maria da Rimini, buonasera.
Oh, buonasera.
Dica.
Siete bravissimi, inutile dirvelo.
Andiamo.
E visto che avete
grazie
la fortuna di essere portavoci di questo popolo bue.
No, non siamo portavoci di
questo,
guardi,
perché
questo lei si sbaglia, saremo pure bravissimi secondo lei, ma
fate capire ai nostri politici che se non ci restituiranno il maltolto come finanziamento pubblico, finanziamento dei partiti, non li voterà più nessuno. Io ho fatto in vita mia, ho sempre votato, pure quando ero malata arrivavo, facevo chilometri, ma ora non li voterò più.
Vabbè,
perché
tutti,
raro prego?
Tutti via.
No, c'è Crosetto, c'è qualcuno che si salva. A me per esempio Crosetto mi piace tantissimo.
A lei piace Crosetto, se le piace così.
Onesta.
E vabbè,
cioè lei
le piace
anche
fisicamente,
esatto, anche come uomo, insomma.
Come uomo.
No, come uomo, mi piace come persona, mi sembra una persona pulita.
Un omone.
Ma dà anche sicurezza, no?
Anche sicurezza, un uomo
alto,
grosso,
robusto.
No, non guardo questo.
Non
mi sembra
questo,
quando parla, almeno mi sembra
quando
una persona onesta.
Autorevole.
Grazie,
sì,
grazie mille. Enzo da Caserta. Buonasera, signor Enzo.
Buonasera.
Bada.
Volevo dire, a proposito del finanziamento, innanzitutto, complimenti per la trasmissione.
Vabbè, però non ci faccio complimenti, non ce ne frega niente.
Sì, ha ragione. Allora, a proposito del finanziamento dei partiti, sentendo praticamente queste cifre esorbitanti che i partiti hanno nelle loro casse e che addirittura investono all'estero, neanche in Italia, non sarebbe il caso di una class action oppure da parte di Monti di sequestrare tutti questi soldi e fare un fondo tipo quello degli incidenti stradali e dare praticamente gli imprenditori italiani che vanno al suicidio oppure di rivolgerli agli esodati?
Io credo
guardi,
che
non lo so, ci possono essere tante cose, però io
è una campagna di Radio 24.
La cosa che non sopporto, la cosa, per carità, va bene tutto, le campagne di Radio 24, quello che volete. La cosa che non sopporto, la cosa che non sopporto è adesso tutti quanti improvvisamente, all'improvviso si svegliano come se in questi anni, da quando ci sono i rimborsi a pioggia ai partiti, non fosse accaduto nulla, e solo ed esclusivamente per i soldi della Lega, per le vicende ancora tutte da chiarire di Cosi Mauro, Calderoli, Renzo Bossi e quant'altro, adesso ci vuole la rivoluzione e pensano di fare la rivoluzione sui soldi ai partiti.
Ma dove eravate,
primo,
politici?
Svegliatevi prima, perché noi è anni che diciamo che il finanziamento pubblico è uno scandalo e i soldi hanno rovinato i partiti. Secondo, adesso fioccano pure le proposte più fantasiose, diamoli di qui, diamoli di là, i poveri, le imprese, va benissimo, bubù, è tutta inutile, secondo me, demagogia. Inutile demagogia. Quei soldi non possono essere dati a nessuno, possono semplicemente non essere dati ai partiti e devono rimanere nelle casse dello Stato. Questa è l'unica cosa. Poi, per carità, va bene tutte le proposte, perché non, allora, perché sia una cosa e no un'altra? Cioè, va benissimo il fondo per gli incidenti non stradali.
I radicali,
che
già 10 anni fa.
Oddio, radicali, che palle.
E vabbè, ma bisogna ricordare, poi non ti piacciono, ma vabbè, hanno tanti difetti.
Palle, su.
Ma 12 anni fa,
Riccardo da Pistoia,
il malloppo.
Oddio, ma chi se ne frega?
Il malloppo.
Com'è che diceva Pannella?
Il malloppo della cupola partitocratica del sistema dei partiti, aristocrazia del potere massonico politico della cupola, loro. Noi restituiamo il malloppo tolto ai cittadini e vi diamo questi soldi. Invece il banchetto davanti a Montecitorio.
Riccardo, velocissimo, 30 secondi.
Sì, buonasera Cruciale. Senti, io volevo infamare Parenzo per quanto ha infamato lui Berlusconi. Da quando c'è Monti è tutto un disastro. Io sono nel campo finanziario. La gente non risparmia più, non ha più soldi. Mi dite cosa ha fatto Monti in 5 mesi? Ha messo solo tasse, non ha tagliato nulla. Ma non si vergogna ancora lui e quell'altro presidente della Repubblica che ora si è svegliato?
Beh,
cioè, siamo in mano ai tedeschi, Cruciale, siamo in mano ai tedeschi. Siamo una colonia tedesca.
Adesso la colonia tedesca, magari uno potrebbe dire, Riccardo, per certi aspetti magari, però sulle tasse sono d'accordo con lei. Il Presidente della Repubblica, sì, è vero che qualche lo zampino ce l'ha messo, però la ringrazio, vi ringrazio tutti, la zanzara è viva, ci sentiamo lunedì 18:30, bene. ciao.
Ciao, sono Maurizia. Sai che differenza passa fra il culo e Monti? Il primo scoreggia, il secondo scoraggia. Ciao, lascia un messaggio.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.